Buona giornata a tutti. Ai, 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 oggi qua chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi
Salve a
Politeisti.
tutti.
Fammi vedere qual è il microfono. Prova a parlare
Dovrebbe
adesso.
essere l'uno.
No, prova
Beh, mi
adesso. Prova a parlare.
ascoltate? Sì,
Sì,
mi ascoltate.
perfetto. Allora, niente, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che ci sono i nostri siti su internet che potete digitare e trovare tutti i nostri lavori. Francesco, se vuoi dare i nomi dei
No,
siti.
beh, se vogliono c'è un sistema molto rapido che abbiamo attivato da poco per accedere ai vari siti. E praticamente io non sto dando tutti gli indirizzi vari. E voi digitate http://welcome.to/politeismo, voi arrivate sul nostro sito. Da lì poi ci sono i link sugli altri siti, sulla lista di discussione, perciò penso che sia allora welcome.to/politeismo e ci trovate rapidamente.
Sì, i nostri siti ormai stanno per essere visitati da molta gente, staremo a vedere quali frutti daranno. Comunque, intanto facciamo correre il pensiero,
Sì,
questa è
beh,
la
tanto
cosa
la
più
gente, anche
importante.
perché se qualcuno vuole recuperare uno scritto del materiale, insomma ne trova parecchio materiale, ha tutto il tempo di leggere, documentarsi, informarsi e poi non è vincolato come una trasmissione radio o altre richieste, il materiale è lì, uno lo recupera, lo legge, se lo può scaricare, stampare, se vuole contribuire alla discussione, c'è una lista di discussione che appunto è raggiungibile tramite i link che sono sui vari siti, di conseguenza uno si può anche registrare o può vedere anche il materiale che circola.
Sì, comunque in ogni caso stiamo facendo circolare un sacco di pensiero fuori da quello che è l'ambito veneto e questa è la cosa che ci interessa più di tutti. Allora, nella prima parte della trasmissione, prima di cominciare gli oracoli caldaici, i soliti oracoli caldaici che andiamo avanti e andremo avanti fino alla fine perché fa parte ormai della costruzione del paganesimo che stiamo facendo, parliamo del rito che abbiamo tenuto ad Asiago. Ad Asiago domenica. A proposito del rito tenuto ad Asiago domenica, quella persona che, fra virgolette, con la forza del pensiero ha aperto quell'automobile per parare a quell'altra persona che con la sua forza del pensiero ha smarrito le chiavi, trova qui da me, se viene a trovarmi qui in radio, la chiave innanzitutto che ha lasciato per la forza del pensiero se non ho materialità. La chiave che ha dato più un piccolo omaggio dell'amico che ha perso le chiavi, che è rimasto molto, cioè, felice della sua attività, perché in effetti essere senza macchina ad Asiago significava un lavoraccio enorme per riparare la questione. Allora, questo è un messaggio specifico per quella persona che spero che sia in ascolto, lo ripeterò magari verso le ore 16 e sappia che qui io ho in macchina sia la chiave sua sia un suo omaggio, insomma, per lui. Per cui lo pregherei, se gli è possibile, naturalmente di venire. Dopodiché vedrò magari di lasciarlo in cooperativa a Nico se è così gentile da tenerglielo. Boh. Allora, parliamo un attimino cosa è avvenuto a Asiago. Parliamo un attimino di due aspetti fondamentali. Parliamo prima di tutto dell'aspetto della rappresentazione, cioè l'aspetto del rito come rappresentazione. Noi ci siamo trovati, abbiamo raggiunto in macchina il posto, abbiamo camminato per raggiungere dove svolgevamo il rito, abbiamo fatto un piccolo cammino, abbiamo messo le nostre erbe seccate, qualcuno non era secca. Però questo è molto importante da un altro punto di vista. Abbiamo messo le nostre erbe, abbiamo fatto il nostro fuoco cerimoniale e abbiamo atteso che il fuoco fosse finito e abbiamo sciolto quello che era il nostro rito. Questo è in sostanza, abbiamo fatto il cerchio, beh, attorno al fuoco, aspettando che il fuoco finisse e abbiamo sciolto il rito. Questa è la rappresentazione, cioè se qualcuno ci avesse filmato dal di fuori, questa è l'unica cosa che ha visto. Esistono delle altre cose che sono avvenute. Cioè, cos'è la magia nel paganesimo? Cioè, cosa serve il rito nel paganesimo? Serve per allineare l'intento della persona con l'intento del mondo che ci circonda. Serve per allineare la nostra volontà soggettiva con la volontà soggettiva del mondo. Questo è. E nel rito chiaramente si allinea chi partecipa al rito. nel rito non ci partecipa il mare, perché eravamo in montagna, per cui la volontà era quella della montagna, era quella dei posti, la volontà erano quello delle poiane che giravano in cerchio, la volontà era quella del corvo imperiale che ci volava presso, la volontà era quella del cielo che è stato il più bel pomeriggio sul piano d'Asiago da 15 giorni a quella parte, non c'è mai stato un pomeriggio così luminoso e così col sole così caldo che ci sia stato, e si è aperto non tanto la mattinata ma si è aperto quando noi abbiamo cominciato il rito. E poi qualcuno ha osservato che il fumo del fuoco sacro toccava tutte le persone attorno. Perché quella persona è riuscita ad osservare questo? Perché nel suo intuito ha sentito l'azione del fumo, cioè l'azione del fumo che andava a lisciare il suo intento, e ha visto come quel fumo lisciava l'intento delle altre persone. Allora, il rito che cos'è stato? Non è stato altro che il lavorio dell'intento delle persone, le loro intenzioni, le loro finalità, i loro desideri, le loro determinazioni, la loro volontà proiettata nel mondo che le circondava. Questo è l'essenza del rito del paganesimo. Per questo abbiamo detto che è una via di mezzo fra una devotio e un rito pagano normale.
Beh, c'è anche la bella scena, sai, che c'era quella croce più bassa a noi, che il corvo si è posato sopra e si è messo a beccarla, cioè proprio, come dire, divoriamo l'ultima parte del cadavere del cristianesimo, liberate il mondo, insomma. Sì. Dal punto di vista dell'immagine è stata un'immagine molto bella.
Immagine, sì, un'immagine simbolica, ma tutto in realtà era simbolismo, perché quando la valle si è aperta con quella luce, non era una luce normale, era la luce che stava un po' fra il fiato del drago, cioè fra la nebbia che si dissolve e il calore che stava arrivando in maniera potentissima. Cioè, tutto quello che è avvenuto aveva in sé una relazione magica nelle cose, fra le cose e per le cose. Naturalmente le persone che partecipavano al cerchio potevano cogliere alcuni aspetti o non cogliere altri aspetti. Cioè, è la trasformazione della persona che fa cogliere gli aspetti magici del mondo che ci circonda. Altrimenti la corsa di un cavallo è solo la corsa di un cavallo. Cioè, non è la corsa della volontà di determinazione di quell'essere, non è la scoprire quell'essere un Dio. Se noi non abbiamo la magia che cresce dentro di noi, non avremo mai la capacità di vedere la magia in quanto ci circonda. Per cui se noi non siamo dei, non scopriremo gli dei di quanto ci circonda, le loro sollecitazioni, i loro intenti, i loro desideri. Perderemo tutto questo. Per cui questo è importante nel paganesimo, la trasformazione soggettiva, la trasformazione della persona.
Sì, beh, questo, dicevo, l'importante è anche proprio lo spirito con cui le persone hanno partecipato, cioè nel senso che sono già diversi anni che il rituale avviene, viene portato avanti, e ogni anno notiamo che c'è un forte miglioramento anche dell'energia di chi partecipa. Logicamente il rituale non è complesso, però è fondamentale per chi partecipa e perché il rituale avvenga, cioè nel senso che non c'è bisogno di scenografie o di cose spettacolari. L'importante è sempre fondamentale, al di là di ogni apparenza, è la volontà, l'essenza, la natura, la vita della persona. Cioè, il perché una persona, ad esempio, invece di stare una giornata chissà dove o fare altre cose, decide di andare con altri con un'intenzione di salire una montagna, di arrivare a un certo posto che ha una certa valenza anche dal punto di vista storico per noi, e di portare un qualcosa e di mettere insieme e di bruciare queste piante che uno porta. E logicamente questo è fondamentale, perché significa chiaramente che c'è una volontà delle persone di trovare un qualcosa che li unisce e che li mette in contatto col mondo, anche perché già il fatto stesso che uno potesse fare anche una sala chiusa, però in una sala chiusa ha la stessa valenza delle persone se le persone che partecipano gli danno la valenza. Il fatto di voler far compiere anche questa, diciamo, forma di processione, diciamo, pagana, è fondamentale, perché significa attraversare un bosco, cioè dire: noi partiamo da un certo punto, attraversiamo un bosco e arriviamo a un obiettivo. Questo obiettivo, per noi, una volta giunto, ha una funzione diversa per le persone, però l'importante è che le energie vengono unite, e l'importante è stato anche chi ha preparato, perché c'erano persone che hanno preparato con settimane di anticipo,
mesi anche,
cioè gente che proprio si era segnata ed era sicurissima, cioè anche perché erano partiti con l'argomento in anticipo in questo. Il fatto stesso che le persone si ricordino e fissino così a lunga data una cosa, non è tanto importante per il fatto, ma quanto per la volontà e per l'intenzione e per come una persona viene anche a organizzare la propria esistenza.
Si sta organizzando strategicamente per arrivare là. E questo è un'indicazione che diamo per tutta la vita, cioè sì, vivere strategicamente, vivere per sfida, vivere costruendo noi stessi, che è diverso dal dire vabbè, domani faccio quello e basta, insomma.
Sì, ma anche questo qua è una rivendicazione della libertà che non è soltanto dal punto di vista psicologico, mentale o psichico, uno può essere, ma anche della necessità di creare degli spazi che siano fisici in cui è possibile praticare la libertà, cioè nel senso che dobbiamo ricordare sempre una cosa, che se anche tanti dicono ma cosa me ne importa ad esempio della società, dello Stato, dell'economia, cosa mi interessa ad esempio dell'ambiente che mi circonda tanto, io sono libero, non mi faccio condizionare. Ma il fatto lo stesso che noi abbiamo un corpo è il richiamo più fondamentale al fatto che le cose devono avere anche una manifestazione fisica, cioè noi non possiamo pensare di realizzarci solamente dal punto di vista mentale o psichico, abbiamo un bisogno di avere uno spazio fisico, materiale, in cui ci dobbiamo realizzare.
Tutto quello che è avvenuto comunque ha alcune decine di testimoni,
sì,
per cui non è una cosa che ormai fino a tempo fa eravamo abbastanza pochi, insomma una decina che facevano queste cose. Adesso le cose si stanno estremamente ampliando, cioè le persone stanno praticando il loro sentire, il loro percepire, sia pure in maniera diversa,
sì,
con tutte le sfaccettature che c'è, perché c'è la persona che gli piace l'aspetto del pensiero filosofico, un'altra persona che gli piace l'aspetto magico delle cose, un'altra persona che gli piace l'aspetto pagano e l'altra persona che viene solo per accompagnare il marito o la moglie che sente queste cose, cioè esistono tutte le sfaccettature possibili e immaginabili della vita e dell'espressione soggettiva, cioè non è che esiste solo quella cosa.
Sì, ma d'altronde noi non abbiamo mai chiesto l'uniformità o un'unica cosa e noi non abbiamo mai detto che si fanno le cose per questo motivo, ma sapete, si fanno le cose per quello che uno desidera.
Certo.
Di conseguenza è anche giusto che i partecipanti siano i più eterogenei di questo tipo, proprio perché la finalità non è il rito se stesso, ma la persona che partecipa al rito.
Sono le trasformazioni che la persona mette in essere per arrivare a quel rito. Per questo dicevo che a me non me ne frega assolutamente niente se qualcuno si, fra virgolette, infiltra. Proprio perché sia la ritualità, sia il pensiero, sia il nostro modo di essere, sia il nostro modo di affrontare e di guardare la vita devono essere sempre impeccabili. Impeccabili per quello che siamo, perché siamo persone nate in questa società, con i bisogni di questa società, con le trasformazioni che ha subito in questa società, per cui chiaramente con tutta una serie di tensioni, ma il nostro pensiero deve essere impeccabile, cioè deve essere lineare.
Sì, ma d'altronde il nostro scopo non è quello di creare dei seguaci o di convertire qualcuno, di salvare qualcuno, perché per noi pagani il concetto di conversione non è mai esistito. E neanche quello di salvezza delle persone, cioè che io devo fare qualcosa per salvare gli altri, cioè nel senso, è mai che io devo fornire un qualcosa di imporre agli altri, cioè di imporre un concetto, di imporre un'affermazione, cioè proprio quello che i pagani hanno sempre avuto caro è il loro modo di essere ed è la loro forma esistenziale, cioè il loro modo di vivere e di vedere le cose, di conoscerle, di affrontarle. Questo è quello che i pagani cercano e vogliono. I pagani non hanno il bisogno di codificare riti, di codificare situazioni, di codificare concetti, hanno il bisogno di poter vivere, siccome la vita è variopinta ed è molto varia ed è appunto modificabile e può appunto essere la più diversa per tutti, non esiste nessuna necessità di creare delle strutture rigide, di conseguenza in base proprio anche alla situazione che una persona vive e che una persona affronta, può tranquillamente fare qualsiasi cosa, l'importante è appunto sempre la persona, non è quello che noi vogliamo creare come struttura, il nostro scopo non è questo, perché le strutture hanno una loro vita, hanno una loro dimensione, quanto strutture vanno a limitare le cose, noi vogliamo che le persone prendano in mano la loro vita, prendano in mano la loro capacità, cioè siano il più libere possibile e soprattutto gli strumenti per affrontare le vite non li vogliamo dare noi, ma le persone le devono acquisire, le devono imparare, le devono conoscerle, devono averli, devono comprenderli. Non è che una cosa che noi possiamo dare, se una persona non ha la sensibilità per comprendere il mondo, noi non la possiamo mica dare, non è come una vaccinazione che si può fare o non è come qualcosa che si possa dare.
Ma d'altronde il punto è sempre lo stesso, quello che stiamo dicendo fin dalla prima trasmissione, 3 anni fa quasi. Noi non ci interessa dire alle persone il nostro pensiero, il nostro modo di essere, il nostro modo di sentire è migliore del vostro. Chiaramente questo lo facciamo, ma non c'è problemi, perché chiaramente siamo, cioè, vorrei vedere qual è la persona che non ha una religione, che non ha un sentire, che non dica il mio è migliore degli altri. Questo è abbastanza ovvio. Ma al di là di questo, quello che a noi ci interessa è alzare un'antenna,
sì,
alzare un'antenna che, o un faro, che sia punto di riferimento per tutte quelle persone il cui sentire, la cui percezione, la cui relazione fra loro e il mondo sia sempre stata in antagonismo a quello che era il cristianesimo, e il cristianesimo voleva trasformarli in fantasmi, cioè mettete in senoccio, ma chi te lo fa fare, ma lascia perda, ma fregatene, mi son meglio, basta che ti ciapi la particola e te stai bene. Cioè noi vogliamo fare, vogliamo alzare questa antenna, questo faro, affinché le persone dice, beh, che se qualcuno che sia più matto di me, forse potremmo fare qualche tratto di strada assieme. Questo è il nostro scopo. Per cui noi parliamo alle persone che sanno sentire il nostro linguaggio, cioè che riescono ad avere il nostro stesso sentire, o comunque dei sentieri simili o delle percezioni simili. Non tanto a quelle persone che sono talmente sicure di essere in ginocchio e dice va così bene, qualunque cosa faccia il loro Dio va bene. Non, queste cose non ci interessano assolutamente.
Sì, beh, difatti, beh, il nostro scopo è sempre quello di creare un collegamento con le cose, nel senso che noi non abbiamo una cosa da imporre o un qualcosa da diffondere o da spalmare sulle persone, ma noi abbiamo sempre dei collegamenti da creare. E quando crei un collegamento reciproco, cioè nel senso che colleghi le cose, fondi le cose, unisci le cose, ma non le sopprimi. Cioè, per noi appunto la moltiplicità del mondo, la moltiplicità delle persone è fondamentale, è una cosa su cui si basa il nostro essere, di conseguenza noi non possiamo sottrarre le cose al mondo, noi non possiamo appunto fare delle sottrazioni continue o eliminare delle cose, noi abbiamo la necessità e sappiamo che dobbiamo farlo, è quello di collegare le varie realtà, i vari pensieri, le varie situazioni, cioè nel senso che nel paganesimo è sempre esistito la paura dell'unica via o della cosa che ha un solo senso, cioè un monovalore, una monocultura, una monosocietà, un monoriferimento, un monocomportamento. Il paganesimo questo l'hanno sempre avuto proprio come terrore di ridurre tutto quanto ad uno, a uniformare tutto, a ridurre. Cioè, il paganesimo non può mai fare sottrazione, può solo fare delle addizioni, può soltanto unire, può ottenere un risultato, ma quel risultato che ottiene è sempre la somma delle varie diversità. Di conseguenza questo è fondamentale, cioè proprio il creare il, e d'altronde creando un'addizione si crea un nuovo valore,
esatto.
Cioè non è che non si sopprimono gli altri valori, cioè si innescano una serie di meccanismi proprio perché si dà maggiore libertà a tutti in quanto gli si offrono più possibilità, gli si offrono più riferimenti, proprio perché noi sappiamo benissimo che le persone hanno un valore in se stesse e non perché sono create da Dio.
Sì, loro stesse sono dei che camminano nell'eternità, eh? Allora, vabbè, chiudiamo qui l'argomento, sì. Cosa dici? Penso che abbiano capito quello che è stato.
Sì, insomma, beh, se hanno dubbi possono più tardi anche chiamare. Possono anche chiamare.
Va bene. Allora, continuiamo con gli oracoli caldaici. Continuiamo con gli oracoli caldaici. Ciao. Allora, continuiamo con gli oracoli caldaici. E siamo arrivati al frammento 81. Frammento 81, vi ricordo che gli oracoli caldaici tratto la sequenza che io ho trovato, che è quella che mi ha ispirato, che mi ha afferrato, ed è la sequenza di tonelli che trovate su una burra. Ebbene, il frammento 81, vi ricordo sempre che questi frammenti stanno nei vari testi di Proclo, di Plotino, Porfirio, insomma quello che è, e sono stati ripresi, spesso usati proprio dai cristiani per avvalorare, per nascondere il loro Dio assassino. Noi prendiamo questi frammenti che la tradizione li fa derivare da Giuliano il Caldeo o da Giuliano il Teurgo, e sono frammenti di percezione della stregoneria. Chiaramente non abbiamo l'intero testo, abbiamo solo questi frammenti, ma noi trattiamo questi frammenti come se fossero l'unica cosa esistente e li inseriamo in una diversa visione della stregoneria. Chiaramente sappiamo benissimo che ritrovando magari 100 frammenti diversi o 100 altre cose diverse, alcuni sensi possono cambiare, ma a noi non ce ne frega niente di cambiare alcuni sensi, a noi ci interessa dare la direzione di sviluppo della vita, cioè è la vita che costruisce se stessa in contrapposizione alla vita che si sottomette a una diversa volontà, a diverse determinazioni che non nascono da se stessa. Per cui questo è il senso della nostra interpretazione. E parliamo e passiamo al frammento numero 81. Alle folgorazioni noetiche del fuoco noetico cede ogni cosa, soggiacendo al volere del Padre che persuade. Le folgorazioni noetiche sono un'altra immagine descrittiva del veggente. La descrizione nasce dalle immagini delle folgori all'interno dei grandi temporali estivi. La folgore, quando si abbatte, concentra grandi quantità di energia vitale imprimendogli delle accelerazioni particolari, tanto che spesso quell'energia vitale diventa cosciente di sé. Una vera e propria folgorazione noetica. A quanto può diventare noetico il fuoco della vita, l'energia vitale. L'immagine è presa da quanto ci circonda e serve a descrivere dei movimenti simili che avvengono sia nella vita fra gli esseri della natura che negli infiniti cosmi dell'universo. Sono folgori le illuminazioni dei viventi, folgori noetiche che colpiscono la consapevolezza dell'essere della natura, costringendolo a dilatarsi nell'infinito, costringendolo a scegliere il meglio per se stesso e, in questa scelta del meglio, espandersi nell'infinito alimentando l'infinito stesso. A queste folgorazioni soggiace ogni coscienza di sé, che deve seguire la via indicata da necessità e intento, il Padre. Non esiste una via diversa da quelle. Quella via è tracciata dalle qualità degli elementi che formano la vita. Necessità della trasformazione nell'intento del trasformarsi. Questo è il volere del Padre. Questo è il potere di necessità e intento. Ogni coscienza di sé alla necessità che l'ha generata somma la propria volontà per discernere e scegliere le trasformazioni migliori. Lo sforzo che mette nella scelta la trasforma, la modifica. Queste modificazioni comportano altri livelli di scelta, altri livelli di modifica. Queste modificazioni comportano altri livelli di scelta, altri livelli di trasformazione. Questi livelli di scelta e di trasformazione sono ottenuti mediante folgorazioni noetiche che trasformano il soggetto. Sono folgorazioni come effetto dell'azione delle determinazioni dell'oggettività sul soggetto che si trasforma. Queste sono le persuasioni del Padre. I salti qualitativi della consapevolezza comportano sempre una diversa qualità di scelte soggettive. Le diverse scelte soggettive che si operano quando si salta il piano della scelta sono scelte comunque obbligatorie, determinate dal diverso piano di consapevolezza che si esprime nell'oggettività in cui si agisce. La persuasione consiste nel ventaglio di scelte nelle quali noi possiamo operare. Il ventaglio di scelte è determinato sia dall'oggettività che ce le presenta, sia dalla capacità soggettiva di percepirle e discriminare. La capacità di percepirle e discriminarle è dovuta alla sequenza di folgorazioni soggettive che il nostro percorso di dilatazione nel mondo circostante ha prodotto. Dunque, va interpretata in modo letterale. Alle folgorazioni noetiche del fuoco noetico cede ogni cosa soggiacente al volere del Padre che persuade. Per riferire tutto questo rispetto al rito che abbiamo fatto, tutte le scelte che le persone hanno fatto per partecipare a quel rito, tutte le decisioni che hanno preso, tutta l'organizzazione che si sono date, non è stata altra che espressione del proprio intento. Quando sono andate a fare il rito, cioè quando si sono portate per concludere l'operazione che avevano iniziato, hanno chiamato l'intento del mondo che le circondava. Dunque quelle persone non sono più le stesse persone di prima, ma hanno compreso che per fare una cosa, per ottenere un risultato, è necessario organizzarsi precedentemente. Per cui hanno fatto comunque un salto di qualità, sì. Cioè la vita come organizzazione. Questa è una folgorazione noetica, spero che l'abbiano capito, ma dubito.
Sì, ma difatti appunto la cosa fondamentale che bisogna sempre considerare è che le persone che comprano le cose devono avere coscienza di quello che fanno, cioè devono comprendere.
Fine.
Sì, ma cioè essere coscienti e percepire la dimensione della propria esistenza, del proprio agire. Cioè devono pensare che il loro agire sempre deve essere sempre conosciuto da loro e devono sapere cosa percorrono, cosa fanno. Esatto. Di conseguenza, solo avendo coscienza di quello che si fa, si riesce a organizzarsi. Non si può ad abbandonare alla volontà o alla compassione di un Dio cristiano che ti aiuti. Non si può neanche affidarsi alla provvidenza. Si sa solo che organizzando la propria esistenza, la propria vita, si può organizzare la propria dimensione di realizzazione. Esatto.
Solo organizzando la propria vita si possono beccare le folgorazioni noetiche e saltare di qualità in qualità. Cioè esiste un processo di costruzione, ma esiste anche un processo di distruzione attraverso la sottomissione. cioè una non folgorazione che diventa non folgorazione, che diventa restringimento continuo del proprio pensiero, del proprio sapere, della propria consapevolezza.
Sì, ma d'altronde appunto la percezione poi porta alla sintonia, cioè nel senso che più una persona riesce a percepire se stessa e a percepire il mondo, e più ne entra in sintonia, in quanto le barriere che possono porsi vengono a essere eliminate.
Esatto.
Di conseguenza anche gli elementi che circondano vengono compresi prima.
Esatto. Allora, passiamo al frammento 82. Alle sue folgorazioni noetiche diede in custodia i vertici, mescolando nei vincoli un vigore proprio, una forza. Qual è il vertice della folgorazione noetica? Qual è il vertice del pensiero, dell'intenzione, del progetto, dello scopo, del modo di pensare, della formazione del giudizio, del sentire e del percepire? È quanto produce questo, necessità e intento, il padre stesso. Necessità e intento si trasferiscono al vertice, che in questo caso non è inteso come un punto d'arrivo, ma come il punto di partenza dal quale la coscienza di sé inizia il proprio cammino per espandersi. Il vertice di una piramide è il punto più alto rispetto all'essere umano, ma è il punto più piccolo, è il punto di partenza della costruzione della coscienza di sé. Lo spermatozoo e l'ovulo rappresentano il punto più piccolo di formazione della coscienza di sé dell'essere della natura, il vertice. Che cos'è il vincolo? È la coesione dell'intento che mantiene compatta la concentrazione di energia vitale, trasformandola da inconscia a conscia. Nel caso che si è fatto dell'ovulo e dello spermatozoo, è la forza è l'intento della fusione dell'uno e dell'altro. Nel caso della nascita di un essere di sola energia vitale, è l'attimo della compattazione della sua energia vitale, è l'intento del vortice che, mantenendola stabile, favorisce la nascita della coscienza di sé. Qual è la forza che viene mescolandosi? La volontà soggettiva, la capacità di quella coscienza di sé di farsi Dio, determinando se stessa nell'oggettività nella quale si è generata. Solo se volontà guida le trasformazioni, la folgorazione noetica ha un fine costruttivo. Ma se volontà non si appropria della direzione delle trasformazioni, la coscienza di sé in qualunque momento cessa di esistere e viene abortita. Dunque, necessità e intento formano il vertice da cui prende avvio la formazione della coscienza di sé, attraverso la coesione, al di là della sua qualità, di una concentrazione di energia vitale che continua a svilupparsi nell'infinito dei mutamenti attraverso l'uso della propria volontà, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. E questo più o meno è ancora una cosa che è successa anche al rito di domenica. Cos'è il vincolo? È la coesione dell'intento che mantiene compatta la concentrazione di energia vitale, trasformandola da inconscia a conscia. Quando noi abbiamo fuso l'intento delle persone che stavano presenti, quell'intento ha avuto un suo potere espressivo, un suo modo di essere al di là delle persone stesse, ed è stato il fumo del fuoco sacro che ha determinato proprio l'unità, è il fumo che è passato, che ha manipolato l'intento di tutte le persone e ha determinato la coesione, simbolica se vogliamo, reale e materiale per quelli invece che l'hanno percepito.
Sì, no, ma tra l'altro la coesione non si viene a creare per una grazia di Dio o per un miracolo esterno, si viene a creare soltanto per la volontà di chi partecipa. Infatti anche nella mitologia greca noi abbiamo moltissime divinità che aiutano i fondatori di nuove città, di nuove colonie. Sono i protettori, o le divinità fanno da guide o sono i protettori, ma non sono loro che creano il sentimento, la volontà o la capacità delle persone. Cioè, la divinità ti fa da aiuto, ma non crea la situazione, non costruisce quello che le persone possono creare. Ti costruisce solo la volontà, la capacità della persona può fare questa cosa. Cioè non come i cristiani che pensano che il Dio sia lui a decidere, si manifesti, crea il miracolo, imponga le cose o faccia le cose. Nel paganesimo questo non avviene, cioè nel senso le divinità possono essere di aiuto, possono aiutarti, possono essere fatti da protezione, possono farti da guida, ma possono far questo, non possono compiere il lavoro che devono fare gli uomini.
E passiamo al frammento 83. Puntini, 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 creatori di unità. Ed è tutto qua. Che cos'è l'unità? Esiste una sola unità, la coscienza di sé universo, terminus, il fine dei mutamenti. Cioè, non è che esiste, è, come concetto esiste, è il divenire, è il fine delle trasformazioni di ogni esistente. e Terminius è l'assoluto nel paganesimo. Cioè, nel paganesimo politeista non esiste una divinità che sia assoluta, ed è solo la fine dei tempi, l'unione di tutte le coscienze universali. Per cui è Terminius, qualcosa che termine, non sappiamo come terminerà, quale sarà la sua qualità nel terminare, quale sarà la sua formazione, ma sappiamo che c'è il termine, sappiamo che Terminius è il punto d'arrivo di tutte le coscienze universali. Nel paganesimo politeista è l'assoluto. D'altronde, se non mi sbaglio, è proprio Terminius che, quando ho deciso di fare il tempio a Giove a Roma, Terminius ha detto: io da qua non mi muovo. Infatti, da là non si è mosso.
Sì, no, ma infatti giustamente, appunto, i cristiani hanno sempre il problema dell'origine, del perché della creazione, di una partenza di un Dio. Noi abbiamo appunto il problema che sappiamo che esiste un termine. Come questo termine andrà a realizzarsi, per noi è secondario, sappiamo che esiste. Poi come si realizza? Sappiamo che è in base alle nostre azioni, al nostro comportamento, alla nostra vita.
E il nostro assoluto, il nostro Terminius, noi ci facciamo Terminius ogni volta che portiamo a compimento un'azione. Cioè, quando noi abbiamo concluso il rito sull'altopiano d'Asiago, noi siamo arrivati all'assoluto, perché in quel momento il nostro rito si è concluso, tant'è che dopo siamo andati con Baco e Dioniso a spassarcela. cioè in quel momento l'assoluto, noi eravamo arrivati all'assoluto, perché quello era il nostro termine, era il nostro punto d'arrivo.
Noi abbiamo prefissato quel modello, noi l'avevamo realizzato e di conseguenza non vivevamo più per quella realizzazione,
per quel modello.
L'avevamo realizzato e potevamo adeguarci ad altri modelli, ad altre situazioni.
Abbiamo finito una cosa, siamo arrivati all'assoluto di quella cosa e poi ci siamo dati ad altre cose.
Sì, ma poi l'assoluto nel paganesimo non è realizzato una sola volta, cioè sono infinite le cose, le infinite possibilità, come sono infinite le possibilità delle cose, sono infinite proprio le realizzazioni. Perciò uno crea un assoluto di una certa cosa, perché questa cosa deve essere sempre realizzata al meglio. Realizzata questa cosa, ce n'è sempre qualcosa di nuovo da realizzare.
È un punto d'arrivo, è un punto di partenza, finché non si arriva all'assoluto universale. Cioè, finché non si arriva all'assoluto universale, c'è un Terminius perché finiamo l'operazione strategica che abbiamo in corso. Però quel Terminius a sua volta cessa di essere il punto di arrivo e comincia a essere il punto da cui partire dopo. Cioè, noi ci arricchiamo per arrivare a Terminius e ripartiamo verso un'altra meta. Questo è in sintesi il discorso.
Sì, d'altronde c'è una canzone del Pagana che dice: non c'è inizio, cioè noi siamo un cerchio dentro un cerchio senza inizio e senza fine. Proprio perché il cerchio ci sarà sempre, c'era sempre il movimento, però non avrà né inizio né fine, sarà sempre eterno, cioè nel senso che avrà sempre delle nuove situazioni, girerà, incontrerà nuove cose, però non ha né inizio né una fine.
Infatti il Terminius universale è un punto di partenza. Tanto bene, comunque chiudiamo qua il discorso. Chi sono i cercatori di questo? Le coscienze di sé che, facendosi dei, costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti. I creatori dell'unità nella nostra specie sono gli esseri umani che, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità delle proprie scelte, affermano davanti all'universo: io esisto. Nel far questo, questi esseri umani, all'interno della propria specie, sono i creatori di unità, sono i costruttori delle condizioni attraverso le quali l'unità si possa costruire attraverso la partecipazione di un numero sempre maggiore di esseri umani. Costruttori di unità e costruttori delle condizioni attraverso le quali l'unità si può costruire. E questo è il frammento 83. E passiamo al frammento 84. Puntini, 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 ma esso sta tutto al di fuori. Che cosa significa stare al di fuori? Ci sono due modi per stare al di fuori: lontano nello spazio o lontano nel tempo. Spazio e tempo determinano delle lontananze che si possono coprire attraverso le trasformazioni. Ogni trasformazione determina una modificazione soggettiva che tende a raggiungere un fine. Ogni fine raggiunto, che diventa momento di partenza per raggiungimento di un nuovo fine, è un al di fuori, raggiunto e compreso dalla coscienza di sé. Il fine ultimo, al di fuori di ogni coscienza di sé, è la coscienza di sé universo, fine ultimo delle trasformazioni di ogni coscienza di sé. Quella coscienza di sé è al di fuori delle coscienze di sé esistenti, in quanto ora non esiste, se non in potenza e in costruzione, e quando esisterà, sarà formata da ogni coscienza di sé che all'interno dell'universo ha contribuito alla sua costruzione, al di fuori di ogni coscienza di sé che comprende e che concorre a formarla. Per cui, quando formeremo la coscienza universale, quando si formerà la coscienza universale, la sua qualità, le coscienze che hanno concorso, eccetera, ci sono già in presenza adesso, oppure verranno generate, oppure saranno in prodotto, ma sono sempre degli oggetti che noi possiamo percepire e che determinano loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Questi noi li chiamiamo dei. E poi il nome da dare al Dio che è più importante per noi, quello è un gran casino.
Anche perché è difficile stabilire una gerarchia, esiste sempre solo una gerarchia che è funzionale, esatto. Nel senso, ma tu in tutte quante le mitologie che non siano monoteistiche, non c'è il problema di dire chi è il primo degli dèi, cioè si tratta di creare un panteo in cui si cerca di organizzare e strutturare le varie cose in base alle necessità delle persone e in base ai desideri delle persone. Cioè, ma questo avviene sempre, proprio viene fatto però non tanto dagli dèi, non sono gli dèi che danno una gerarchia, esatto. Non è il Dio dei cristiani che crea il mondo, crea una gerarchia di angeli, diavoli e così via, ma sono gli uomini che in base alle loro necessità pongono le divinità più vicine o più distanti.
Alle loro necessità in quanto dèi. Se noi viviamo un sistema sociale fatto in un determinato modo, in una determinata struttura, noi individuiamo delle divinità al fine di espandere, al fine di espandersi quella cultura, quel modo di essere, quel modo di esistere, quel sistema sociale. E c'è una gerarchia di divinità che è funzionale ad affrontare al meglio la vita. Perché? Perché noi siamo dei. E il mondo risponde a questo, cioè risponde a queste tensioni. Cioè noi, chiaramente noi individuando 100 divinità o 200 divinità, ce ne saranno altre milioni di divinità, sì, che ignoriamo. Ma perché? Perché noi siamo compresi nel mondo, non comprendiamo il mondo. Cioè noi siamo all'interno del mondo e scegliamo quello che ci
può essere. Sì, ma proprio la nostra esistenza è proprio quella di non essere, di non ignorare il mondo. E noi non possiamo sfuggire al mondo. Cioè, esempio, dal punto di vista mitologico abbiamo il caso, ad esempio, della ninfa Calipso. L'infa Calipso tiene con sé 10 anni Ulisse e promette a Ulisse l'immortalità, e alla fine Ulisse decide di tornare nella sua patria, cioè rinuncia all'immortalità perché sa che non gli appartiene, sa che la sua vita è dentro il mondo, che non può fuggire. Può rimanere nascosto, ne può rimanere celato al mondo perché la ninfa Calipso lo porta fuori dal mondo, però lui alla fine percepisce che si deve realizzare, deve rinunciare all'immortalità, esatto, e deve compiere il suo percorso, deve compiere le sue conoscenze, deve rinunciare a un qualcosa di infinito, ma che deve creare la sua vita in qualsiasi caso.
Deve rinunciare
rimane celato per il tempo necessario, che lui ha bisogno di concepire questo pensiero, esatto, e alla fine lo realizza.
Cioè, deve rompere ogni dipendenza, la dipendenza distrugge la persona.
Sì, ma anche di fronte praticamente al regalo, lui rifiuta il regalo, sceglie la vita.
La dipendenza nasce sempre con il regalo, sì, non col dono di Dio, capito? Sì, ma infatti, promessa.
Bisogna sempre stare attenti alle divinità che offrono più di quello che noi possiamo ricambiare.
Esatto, offrono troppi doni.
Esatto, sono sempre divinità pericolose. Esatto. La più pericolosa è, ad esempio, come divinità è il Dio dei cristiani che manda a morire suo figlio per salvare noi.
Sì,
cioè, è un regalo dal punto di vista mitologico che è irricambiabile, cioè noi non potremmo ricambiare la divinità che ha fatto il sacrificio, proprio perché vuole la sua missione, perché dice tu non riuscirai mai a ricompensare il regalo che io ti faccio, o tu non riuscirai mai a essere alla pari, di conseguenza ti devo schiacciare.
Esatto.
Invece proprio, difatti, proprio nel paganesimo c'è sempre l'avversione per quelle divinità che fanno offerte superiori alle capacità di ricambio che noi possiamo avere. Cioè noi possiamo soltanto accettare doni che noi siamo in grado poi di ricompensare, cioè di essere alla pari. La divinità che offre di più è una divinità ingannatrice.
Per esempio, facciamo un esempio, una divinità che dona qualcosa, no? Avete l'immagine tutti dell'uomo preistorico, no? Bene, la divinità può donare all'uomo preistorico la zappa o può donare il trattore. Che se ne fa l'uomo preistorico del trattore?
Esatto.
Niente, la zappa invece può usare per tante cose, anche come bastone, ma questo è il concetto, no? Cioè le cose vengono prese per quello che servono, cioè, o per quello che si riesce anche a concepire, sì, che servono. Dopodiché un giorno si cambierà, un giorno ci si modificherà. Cioè, ai vostri figli date il concetto della trasformazione, il concetto della costruzione continua. Non fateli credere che siete arrivati, che siete bravi. Fateli capire che anche voi state costruendovi. Questa è la cosa importante. Cioè, che non si sentino incapaci, si sentono in fase di costruzione, in fase di crescita, ma non incapaci.
Sì, no, ma infatti il pericolo più grosso per il punto di vista esistenziale è quando uno pensa di dire io sono arrivato, ho raggiunto, ho realizzato tutto. a quel punto lì significa chiaramente è il fallimento, è la distruzione della sua vita, perché chiaramente non riesce più a percepire la validità della sua vita, la funzione che lui ha, e soprattutto decide di annientarsi, proprio perché noi sappiamo benissimo che la vita è conquista ogni giorno e non c'è un punto in cui uno può decidere di fermarsi, proprio perché la vita va sempre avanti. Soltanto se uno percepisce che ogni giorno, nonostante l'età, ha qualcosa da conoscere, da conquistare, da far proprio o da trovare, è un sistema diverso di affrontare le cose. Cioè, i cristiani hanno sempre il problema di dire: fa Dio, ti ha dato tutto, tu cosa fai? Devi solo pregarlo, devi solo amarlo.
Dopo parleremo anche dei cristiani.
Sì, ma è sempre, del termine, cioè di cosa è il paganesimo e di cosa è il monoteismo.
Certo. Io vorrei ricordare un'altra cosa, che gli oracoli caldaici, adesso oggi fatalità, io e Francesco stiamo un po' discutendo anche all'interno degli oracoli caldaici. Però ricordatevi che quello che io vi leggo degli oracoli caldaici è un patrimonio nostro, cioè è il nostro modo di essere pagani, e comunque vabbè che si può essere d'accordo o meno d'accordo, forzare una parte o dall'altra, variarlo, eccetera, questo va tutto bene, ma quello che stiamo leggendo è paganesimo, perché quando voi mi dite, quando qualche viene a dire ma parli solo contro che siamo, parli mai delle robe tue, ricordo che sei 45 minuti che stiamo parlando, andremo avanti per un altro 10 minuti, per cui avremo parlato quasi un'ora di cose nostre.
Sì.
Dopodiché rimuovere il male, rimuovere il cristianesimo è un dovere di ogni
pagano. Ma vedi, cioè, tanto per precisare la cosa, cioè, l'introduzione che faccio della citazione in negativo del cristianesimo mi serve perché logicamente io utilizzo un sistema, ad esempio, di spiegare le cose usando la mitologia greca, e non tutti sono in grado di conoscere la mitologia greca, e non serve per essere pagani conoscere la mitologia greca, cioè non è fondamentale per essere pagani, è una cosa secondaria, nel senso, è una, a livello di istituto abbiamo sviluppato, perché era il nostro desiderio, perché era la nostra sensibilità in questo senso le cose, e logicamente se io mi sto a parlare solo di mitologia greca, logicamente non riesco a farmi comprendere. Allora a questo punto do il riferimento in negativo, certo. Dico, che sicuramente purtroppo la gente conosce il cristianesimo, purtroppo conosce quel cadavere ambulante che è Cristo, purtroppo conosce la croce, e di conseguenza gli dico benissimo, questo è il negativo che tu conosci, da questo negativo te ne devi liberare e poi costruire qualcosa di diverso. Noi l'abbiamo costruita così, poi tu la puoi costruire come vuoi, cioè non sei vincolato a conoscere Calipso, conoscere Ulisse, conoscere Omero, è una necessità di chi ha quella sensibilità, di chi ha avuto l'avventura, ti ha avuto la fortuna, di chi l'ha incrociato sulla propria strada. Se tu non trovi Calipso sulla tua strada, benissimo, troverai un'altra divinità. Esatto. A me non mi interessa che divinità incontrerai, l'importante è che tu abbia la capacità, la volontà e la possibilità di incontrarla.
Cioè, questo posso fare i tuoi.
Esatto, poi te ne di te.
È il tuo Dio che cresce dentro di te, che determina.
Sai, come l'inferno fa, quello è l'inferno dei cristiani, a loro piace così.
Vabbè. Allora, frammento 85, ... ala del fuoco, ... Questo frammento è un'immagine del veggente, il vento di necessità sposta l'energia vitale che come folate si sposta nello spazio cosmico. È un'immagine frequente nella grande cosmologia. Ultimamente quei grandi telescopi, queste vele di polvere cosmica, sono state fotografate nel loro processo di accumulo e strutturazione nella formazione di nuovi ammassi stellari o in dissolvimento di ammassi stellari antichi. Quelle immagini sono simili a quelle dei veggenti mentre assistevano alla trasformazione del cosmo. È un modo soggettivo di interpretazione. Può essere un'ala di fuoco o un'onda marina, dipende dai legami che ha il veggente nella vita quotidiana, dalla quale raccoglie le similitudini per descrivere lo spettacolo cui assiste. E passiamo invece al frammento 86. ... Signore d'anime, iniziatore. Allora, qui dobbiamo spiegare un po' i termini. Signore, colui dal quale non si può prescindere. Anima, ciò che passa da inconsapevole a consapevole. Animare. Iniziatore, il punto della trasformazione fra inconscio e conscio. Che cos'è che anima? La tensione prodotta per effetto di necessità. Chi è dunque il Signore che anima? Necessità, date le condizioni che necessità stessa ha costruito. Necessità è l'iniziatore. Che cos'è che costruisce le condizioni affinché nella specie umana nascano i bambini? Necessità di soddisfare la tensione sensuale. Ciò che resterebbe inanimato si anima, date le condizioni costruite da necessità. Chi è l'iniziatore? In questo caso, la prima cellula nata dall'unione dello spermatozoo e dell'ovulo. L'esempio tolto al giorno d'oggi nella nostra specie rende perfettamente l'idea che può essere estesa all'intero universo e a tutte le situazioni di inizio, tenendo presente le proprie specificità di trasformazione. Questo è il senso di Signore d'anima iniziatore. Nessun padrone, nessun Dio che decide. Queste sono interpretazioni da cristiani. E passiamo al frammento 87. Ma come venerando che si lancia sui mondi in turbine inesausto al comando del possente padre. Allora, ma nome venerando che si lancia sui monti e sui mondi di turbine inesausto al comando del possente padre. Anche questo frammento appartiene alla descrizione del veggente. Il nome venerando altro non è che la tensione, quale prodotto di necessità, che slanciandosi come un turbine sui mondi trasforma l'inconscio in coscienza di sé. Il veggente separa la tensione prodotta da necessità, da necessità stessa. Egli vede l'energia vitale tendersi e iniziare a vorticare. Il movimento lento e lineare che impone necessità viene mutato in un movimento più veloce e circolare. Descrive una parte separandola dal tutto che la circonda. Necessità viene scorta dal veggente all'interno dell'energia vitale. La tensione alla quale quella porzione di energia vitale obbedisce è separata dalla necessità generale. La volontà soggettiva interviene sul vortice dopo che questo si è formato ed è diventato consapevole. Si tratta di una trasformazione alla quale il veggente assiste, separando le tensioni e gli oggetti che concorrono a formare la coscienza di sé. Quella tensione che egli individua la vede espandersi sui mondi. Quando il veggente assiste allo scorrimento dell'energia vitale inconscia nel cosmo, individuando in quel moto necessità, scopre che la tensione che trasforma l'inconscio in conscio si espande sui mondi. Tutti i mondi passano dall'inconsapevolezza alla consapevolezza, allo sviluppo della propria volontà, al farsi dei, per sviluppare se stessi nell'infinito dei mutamenti. In questa trasformazione egli ammira la possanza del Padre, necessità e intento, alla quale tutta l'energia vitale dell'universo sembra obbedire. E allora tutto l'universo passa da inconscio a cosciente per effetto di necessità e intento, che sono le qualità intrinseche dell'energia vitale. Io non mi chiedo perché esisto in questa forma. Io non mi chiedo chi ha prodotto questo, perché so che tutto questo è prodotto dalle forze interne dell'esistente. L'esistente è formato da energia vitale, è un dato di fatto. Le cose sono così perché le trasformazioni hanno continuato questa sequenza. Questa sequenza di trasformazione hanno prodotto ciò che io vedo, ciò che io percepisco, ciò che io intuisco. Da ciò che io vedo, ciò che io percepisco e ciò che io intuisco, guardo il futuro, costruisco il futuro. Tutto quello che è arrivato fino adesso è la base da cui io devo partire per costruire il futuro. E mentre io dico da questa base vado a costruire il futuro, io divento il padre perché io esprimo necessità ed intento attraverso la mia volontà nella situazione specifica in cui vivo per costruire qualcosa di meglio. Questo è l'essenza del padre. E questo concetto, che è un concetto della stregoneria, che è definito come padre, ha preso una trasformazione veramente ignominiosa attraverso i secoli ad opera del cristianesimo, è il concetto chiave che separa il paganesimo politeista dal cristianesimo. E andremo avanti per tutti gli oracoli caldaici, sono 192 oracoli, a ribadire questo concetto che è fondamentale.
Sì, ma difatti è quasi proprio basilare. Soprattutto appunto anche perché c'è da riappropriarsi dei termini e delle espressioni che vengono utilizzate, cioè nel senso che è una cosa che fa in negativo sempre ogni monoteismo, è di prendere qualsiasi cosa che possa aiutare le persone a comprendere se stesse, deformarle, modificarle, svuotarle, creare degli zombie e deformare anche il significato. Cioè, di fatto, dove sta l'astuzia? Ove non possono distruggere le cose, sta quello di sradicarle la loro natura, il loro essere, sta nel sradicare il loro riferimento, sta di privarle di significato, di farle diventare soltanto parole ed esclusivamente parole.
Allora, ho bloccato Francesco perché gli ho fatto vedere una cosa. Allora, cosa gli ho fatto vedere a Francesco? Francesco, gli ho fatto vedere un prestito. Mi ha fatto un'amica alla Rito, che è venuta al Rito, mi ha fatto un prestito a fondo perduto. Cioè, nel senso, ho detto, tu me lo presti, ma sicuramente non lo avrai indietro. È un prestito a fondo perduto. Questo prestito è codice di diritto canonico. Io non è che avevo avuto molto tempo di sfogliarlo, però sono andato a prendermi i punti di riferimento che l'amica aveva messo dentro. Cioè, chiaramente questa amica aveva fatto uno studio, insomma, e ha messo dei punti di riferimento. Io sono andato a leggermi. Allora, codice di diritto canonico, codice della Chiesa Cattolica, attenzione. Cioè, è come se io leggessi dal codice penale, codice procedura penale, l'articolo è il canone 489, il canone, cioè l'articolo 489, cioè, guardate questo, è legge, cioè non si può prescindere da questo la Chiesa Cattolica. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto, o almeno nell'archivio comune vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede. In essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto. Comma secondo, e poi lo facciamo commentare a Francesco. Ogni anno, attenzione, si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti, oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna. Attenzione, il condannato scompare, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva. Tutta la parte lesa sparisce. Ed è questo è il canone 489 del codice di diritto canonico, e glielo faccio adesso interpretare a Francesco.
Sì, no, ma tra l'altro precisiamo, Claudio, che non è il diritto canonico dell'Inquisizione, è quello corrente.
Sì?
Cioè, nel senso che, sino che qualcuno dice, vabbè, stai leggendo, che poi sarebbe grave lo stesso, stai leggendo qualcosa del Medioevo. No, stiamo leggendo cose che anche adesso hanno un valore in quanto è il diritto canonico.
Allora, questo diritto canonico è stato stampato, codice di diritto canonico, testo ufficiale e versione italiana, cioè col testo, ed è stato Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma 1997. Roma 1997.
Sì, ed è quello che è in vigore. Cioè, quello appunto che è significativo è la volontà del segreto e della distruzione delle cose, cioè soprattutto della distruzione delle persone che si oppongono al loro dominio. Cioè, nel senso che proprio c'è la paura non soltanto di distruggere le persone in quanto compiono, ma di cancellare anche la memoria di quello che è avvenuto. Cioè, nel senso,
resta la decisione della Chiesa Cattolica.
Sì, e di conseguenza quello che rimane è poi l'interpretazione e il riassunto che loro ne vogliono dare e ne possono fare, e rimane sempre segreto. Cioè, ma questo fa sempre parte, questo è un comportamento di puramente, diciamo, di diritto, di comportamento di giustizia, chiamiamolo così, ma è significativo di cosa vogliono poi fare con le persone, cioè nel senso di dire, io ti prendo, anniento tutto, cancello tutto, mi arrogo il diritto di giudicare quello che sei, quello che fai, cosa desideri, benissimo, ti posso condannare, e di quello che tu hai fatto rimarrà un riassunto che io ho fatto della tua esistenza. C'è proprio la possibilità di annientare il mondo. D'altronde, ma da dove arriva questo principio? Non dalla follia di alcuni uomini che si vestono di bianco e si credono inviati da Dio, ma deriva sempre ed è una conseguenza delle normative della Bibbia, della normativa proprio di ogni monoteismo, della normativa di ogni religione che ha un Dio creatore. In quanto Dio crea gli uomini, chi ne fa i sostituti e chi li rappresenta hanno il diritto di distruggere le esistenze, di distruggere le persone, di giudicare i comportamenti. Questo è il diritto che loro si vanno ad arrogare. E con questi principi qualsiasi cosa è possibile, perché nel momento in cui il diritto canonico stampato nel 97 può dire distruggete i testi, distruggete le memorie, passati poi 10 anni, benissimo, Nel momento in cui questo principio può essere applicato, può dire possiamo distruggere le persone. Se non possiamo distruggere le persone, possiamo distruggere le società, possiamo distruggere le culture, possiamo distruggere le tradizioni, possiamo distruggere qualsiasi cosa. D'altronde siamo noi i detentori del sapere, della giustizia, della conoscenza. Perciò io, come cattolico, dicono chiaramente, come cristiano, mi arrogo il diritto di determinare anche quello che tu andrai a leggere, di quello che tu potrai pensare. Cioè, non si limita come una legislazione di uno Stato laico di dire se i tuoi comportamenti rientrano nella violazione di codici di comportamento io li vado a punire. No, qui anche il pensiero ne viene distrutto. Logicamente cosa interviene? La distruzione del pensiero è fatta nei cristiani ed è pianificata nel cristianesimo, è pianificata nel monoteismo. Benissimo, però le persone che si sottraggono a questo dominio io le vado ad annientare, le vado a distruggere, le vado a processare e poi di queste persone non rimarrà nulla. Di conseguenza poi potrà benissimo passare qualche tempo e questo fatto non sarà successo, perché proprio nel monoteismo c'è la capacità di cancellare il passato. Cioè dire, d'altronde, siccome tutto ha un inizio, il passato non è secondario, noi dobbiamo solo ricordare l'inizio. Di conseguenza quello che è successo in 2000 anni è secondario, perché c'è stato un inizio, un Dio che ha creato tutto. Il Dio può aver distrutto migliaia di volte il mondo, è secondario in quanto l'ha creato all'inizio. E rimanendo soltanto in un passato che non può servire a niente, che non può essere documentato, che non può servire, che non è utile, loro possono fare qualsiasi cosa. Noi sappiamo che qualsiasi cosa che noi creiamo, costruiamo, portiamo avanti, deve essere conservato, deve avere memoria, che non possiamo tralasciarlo, che è un nostro bagaglio. È una cosa che noi dobbiamo portare avanti. Cioè, infatti, quello che noi diciamo è fondamentale, perché tutte le persone devono avere la possibilità di partecipare alla conoscenza e di averne la possibilità, perché tutti quanti i tempi pagani sono sempre stati dei fonti di cultura, delle fonti di memoria, perché ad esempio le divinità della memoria appartengono al paganesimo, proprio perché sappiamo che quello che ad esempio noi memorizziamo, quello che noi incontriamo, a noi può anche non servire al momento, ma servirà. Sì. Ecco, allora di conseguenza per noi pagani è fondamentale mantenere la memoria di queste cose, perché ad esempio noi abbiamo tutti quanti i mitografi che raccolgono le storie, le varianti delle storie, non perché lo facciano per uno scopo puramente culturale o accademico o di così, pronto? Di gratuità, lo fanno perché sanno.
Ciao Claudio. Ciao. Ciao. Adesso così ragionavo un attimino su quello che è l'assoluto, che tanto nominato naturalmente anche convenzionalmente diciamo da varie religioni, no? Chiamiamolo Dio, assoluto eccetera. Io vedo l'assoluto da parte mia rigido, geometricamente statico, veramente come è spiegato l'assoluto anche nelle varie religioni monoteiste sempre. Mentre l'assoluto inteso in senso così libero, diciamo anche in senso pagano, io lo vedo fluttuante, lo vedo sferico, lo vedo che esce dal Big Bang, così dal brodo primordiale, come lo chiami tu, come ami chiamarlo, e quindi è dinamico, è fluttuante, e quindi segue e modifica costantemente ed è in divenire anche, e va avanti in maniera dinamica, mentre l'altro lo vedo statico, pesante, rigido, squadrato, limitato, elementare quasi, un assoluto non accettabile. È accettabile molto di più proprio quello dinamico, fluttuante, perché io vivo nel relativo, vivo di questo, della sfera del possibile, e accetto molto di più quello che è l'assoluto, che mi lascia vivere, che lascia vivere tutti e che asseconda e che va su e giù e a destra e a sinistra e fluttua comunque. Spiego, la sostanza indiversificata, fluttuante del tutto nell'esistente. Ecco, se volete
aggiungerò qualcosa.
No,
sì.
Ciao.
No, ma d'altronde, vedi, l'immagine che ha usato Giampaolo è abbastanza carina, cioè nel senso, il dinamismo dell'assoluto nel paganesimo. Per dare una definizione, nell'assoluto, nel monoteismo, è la nebbia, in cui tu sei all'interno di questa nebbia e non percepisci nulla, cioè non hai la visione di niente, ne sei perso. Un pagano ha presente dell'assoluto come esterno, come, cioè se noi vediamo una nuvola dall'esterno, vediamo che la nuvola è mutevole, cambia forma, cambia allineamento, cambia posizione, cambia la forma in cui si rappresenta, ma noi siamo osservatori esterni, lo possiamo vedere, lo possiamo percepire e la troviamo bella. Certamente uno che si trova in mezzo come monoteista non è capace di percepire nulla, è solo capace di perdere ogni cognizione, ogni riferimento. Di conseguenza per questo noi è dinamico, e per questo proprio perché noi abbiamo la capacità di essere all'esterno, di osservare le cose, nel senso che nel paganesimo la cosa fondamentale è l'osservazione del reale e di quello che ci circonda, e di conseguenza...
Sì, voglio sapere, vi ritrovate a Marostica presso una vostra associazione, mi sembra il giovedì?
Chi parla?
Grazie a lei, da Vicenza.
Alcuni di noi si ritrovano a Marostica.
Sì, ecco, io ero interessato a partecipare a qualche vostra riunione, no? Sì. Però volevo sapere bene Mari l'ora e più o meno...
Se me lo passi in privato, in bello
non c'è. Senti, un attimo ti passo in privato, va bene? Grazie a te, ciao.
Quello che noi cerchiamo sempre delle cose, cerchiamo sempre di avere una certa discrezione. Perché questo? Perché la discrezione è fondamentale nelle relazioni. Non tutti quelli che... Un attimo solo, scusate, metto su un po' di musica due secondi, un attimo solo. Scusate un attimo, noi non prendiamo mai telefonate in privato, purtroppo qualche volta succede. Comunque in ogni caso, per tutti quelli che vogliono mettersi in contatto, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera, oppure può scrivere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Se no, l'unica cosa che...
O se non la posta elettronica.
O se no la posta elettronica, sì.
Sì, lì non è problematico. Sì.
Allora, Alessandro, io in questa trasmissione non te faccio più parlare. Perché? Perché hai insultato quella signora che si era fatto, orfanotrofio, e te si dà spuaghe in muso dicendo che sta mantenendo dallo Stato. Sta qua è una roba che mi sta talmente sui coglioni, sì, ma talmente sulle palle, che mi va offendere le persone in questa maniera è una roba intollerabile. Mi va, mi spiace, ma ti qua da me non te faccio più parlare.
Sì, no, beh, anche appunto anche specifichiamo. Cioè che noi diamo il detto di intervenire le persone quando di esprimere e quando si parla di valori, di concetti o di riferimenti o di cose concrete. Quando si comincia a scendere nell'insultare gente che ha delle esperienze di vita vissuta e che ha sofferto, che ha partecipato a quella sofferenza e che noi la percepiamo e la conosciamo, logicamente queste persone...
C'è un certo signor Marcato che aspetta Franco.
No, guardi, meglio che telefono ad un altro numero.
Sì, di conseguenza proprio, una cosa che ad esempio è fondamentale, qua ci può permettere di comprendere le cose, lì le divinità pagane hanno un concetto di compassione, non è un concetto di aiutare le persone, ma di concepire il tragico dell'esistere e il dolore del mondo e il dolore dell'esistenza. Di conseguenza, di fronte a queste cose, le divinità pagane non trascurano mai la cosa, sentono, cioè partecipano al dolore delle persone e cercano di intervenire, cioè proprio ne hanno la percezione, se ne rendono conto, al di là del Dio cristiano che può chiedere qualsiasi sacrificio. Le idee del paganesimo hanno la compassione per le persone, ma non del senso caritatevole, ma nel senso di comprendere e di vivere, di percepire il dolore e la sofferenza della loro esistenza. E di conseguenza questo è perfino la divinità, per noi pagani, ha questa capacità, ha questa necessità e non fugge a questa necessità di comprendere e di conoscere e di partecipare al dolore di chi vive in certe situazioni tragiche. Noi non possiamo permettere a degli ascoltatori, che non vado a definire in quale maniera, di insultare chi vive questo, perché il nostro concetto è sempre quello di compassione, cioè nel senso di non di compatire, ma di comprendere e di vivere le stesse passioni, le stesse passioni che possono anche essere tragiche, possono essere anche essere di sofferenza, perché io voglio sempre ricordare che nella mitologia, e le persone vadano a vedere, al di là di quelle criminalità che sono scritte nella Bibbia, noi abbiamo sempre delle divinità che anche di fronte a un loro comportamento errato provano compassione per le conseguenze che hanno provocato. Perché ad esempio, tanto per dire, facciamo degli esempi. Noi abbiamo degli indovini che, diventano ciechi benissimo, perché la divinità è adirata con loro. La divinità si accorge dell'atrocità di cui vive quella persona e gli dona la profezia, in maniera tale che questa persona possa sopperire con qualcosa che acquisisce, un qualcosa che gli permette di vivere in maniera differente e di poter percepire il divenire del mondo, l'esistenza della propria esistenza. Gli dona la profezia. Quando ad esempio ci sono anche delle divinità che arrivano al punto di distruggere quello che l'uomo crea, alla fine tramutano in qualcosa che possa ripetere in eterno, in quella bravura. Ad esempio, noi abbiamo una divinità nel paganesimo greco che è Aracne, in cui era un'abile tessitrice e sfidò Atena. Aracne era un uomo, cioè era una donna, e aveva la capacità di percepire la sua superiorità alla divinità, e la sfidò. Nel momento in cui Atena distrusse la tela che lei aveva filato, battendo in capacità la dea distrusse la tela. Aracne si suicidò. Atena, di fronte a questa cosa, ne ebbe compassione del suo comportamento e partecipò alla sofferenza di questo e la tramutò in ragno, cioè in un essere che può permettere per tutta la sua vita di tessere nuove tele, di essere perfetto e di poter avere una perfezione nell'intendere le cose. Ma questo si rese conto dell'atrocità che commise e ebbe compassione della sofferenza che provocò in questa persona e di conseguenza cercò di rimediare nelle maniere in cui lei poteva farlo, cioè nel senso di dare a questa persona la capacità di ripetere in eterno la possibilità di tessere nuove cose. E ora, se una nostra divinità arriva a questo punto di avere la compassione per quello che crea e per la sofferenza che crea, non possiamo permettere che un ascoltatore che non vado a qualificare crei altra sofferenza verso altri ascoltatori. Penso che è stato chiaro.
Bene, allora, visto che siamo stati interrotti nei discorsi, ti introduco un'altra. Canone 989, la libertà del cristiano. Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi almeno una volta all'anno. Pronto?
Ciao Marco. Un momento, solo volevo... così tirare in mano una cosa che io accennai anche a voi altri nell'esposizione, cioè è fondamentale per i cristiani considerare che Gesù Cristo, essendo Dio e uomo, è morto e quindi ha portato la salvezza per l'umanità, no?
Loro pensano questo.
Sì, cioè, siccome questo concetto qua mica rifletto spesso, perché lei è il concetto fondamentale su cui sta in piedi tutta la religione cristiana, in quanto i cristiani parte da questo, no? Dal sacrificio di questa persona che si chiama Gesù Cristo, e quindi da qua è l'unica fonda tutta la sua dottrina, e secondo loro questo merita, insomma, che tutto il mondo deve, insomma, adattarsi a questa dottrina e a questa religione.
Mettiamo su una cassetta che dura 45 minuti.
Scusa, mi ascoltai o no?
Sì, vai avanti, vai avanti.
Sì, no, ecco, il mio concetto ieri era questo, siccome se puoi approfondirlo anche, diciamo, con ragionamento, no? Cioè, se, che tra l'altro non riesco a capirlo, insomma, sto lato fondamentale qua della religione cristiana, nel senso che se consideriamo Gesù come persona umana e come Dio, cioè come persona umana, se anche lei è morto, per carità, tanto del rispetto per portare la giustizia, o come se che si dice, o per dare veramente con un gesto d'amore.
Se si citava da piccolo era meglio.
Diciamo, no, se ha fatto un atto d'amore dando la propria vita, diciamo, perché ha visto l'ingiustizia o per lottare contro qualche cosa in modo, diciamo, da fare un bene all'umanità,
no,
posso anche capire che...
No, ma questi sono dei concetti che sono terrificanti, mostruosi.
Ma ora tento di semplificarli, no? Perché se qua che dopo, diciamo, vedremo se i ragionamenti stanno in piedi o no. Perché anche la religione cristiana non dovrebbe sottrarsi al ragionamento e alla logica. Allora dico, quante persone innocenti abbiamo conosciuto che ha dato veramente la vita per un ideale, per una causa, per una giustizia, per un mondo migliore, eccetera, però abbiamo visto che il mondo non si è cambiato più di tanto. Quindi Gesù come uomo, diciamo, posso accettare anche dal punto di vista, mi sta bene, insomma, se è morto posso anche rispettare, diciamo, questo dono che ha fatto della sua vita, diciamo, parmi indirettamente, mettiamo tra virgolette, però come Dio non poteva morire. Cioè, che senso ha ora la morte di questa persona
come fondamento di tutta una religione cristiana che sta in piedi, secondo loro, attraverso la morte di un uomo Dio, da portare la salvezza al genere umano. Cioè, voglio dire che se un salto, per fare un salto del genere bisogna diventare stupidi, insomma.
Sì, ma infatti i cristiani sono stupidi. Cioè, se i cristiani sono stupidi e sono conseguenza di Dio, ti puoi immaginare quanto stupido è Dio, che dei cristiani.
Sì, Francesco, che dopo Dio stesso chieda a Dio stesso che Gesù...
Ma per i pagani Dio non deve chiedere mai.
Sì, ma...
cioè, proprio per parafrasare una frase famosa, ma che Dio non deve chiedere mai.
Sì, ma
nel momento in cui chiede una cosa esagerata, il pagano gli dice va a Ramengo.
Ma bisogna che stiamo nei fondamenti su cui loro...
Tanto per essere simpatici.
Sì, stiamo nei fondamenti su cui loro dopo pubblica e divulga la loro dottrina. Secondo loro, ha detto che Dio
ma
padre...
i cristiani dicono, cioè, se tu, è come i cristiani dicono, fa, io mi anniento e mi uccido, benissimo, tu per comprare la mia divinità ti devi annientare ed uccidere. Io dico, tu sei matto, sì, ammazzati, sì. Che almeno
cioè,
mi,
ecco,
non,
ecco,
mi, non, non mi entrassi la strada.
Esatto, è questo che dico, cioè, cose che trovi de sano ed è buono nel fatto.
Ma non
che
c'è
Dio,
non c'è, nel
Dio
cristianesimo
padre,
non c'è per... nulla di sano,
è
tutto di malvagio, che... di... cioè, il monoteismo, il cristianesimo, può essere definito come una forma patologica. Cioè, nel senso che andrebbe curato dal punto di vista medico, dal punto di vista psichiatrico, ma non essere considerato una manifestazione religiosa, ma una manifestazione di turbativa psichiatrica.
Però, vedito, loro arriva a dire che questo era necessario per la salvezza dell'umanità.
Ma io non ho bisogno di essere salvato.
Sì, secondo loro.
Cioè, il primo che mi viene a dire che tu hai bisogno di essere salvato, ma io dico, ma da cosa? Da te devo essere salvato.
Sì. Cioè, secondo loro, qualsiasi altra religione, compreso il paganesimo,
sì,
non avendo all'interno, diciamo, sta ossatura qua, sta costruzione qua, quindi sta derivazione da Dio,
ma io sono un costruttore di valore, di conseguenza nessuno mi può dare un valore, sono io che costruisco il valore. Di conseguenza nessuno me lo deve riconoscere, in quanto io lo affermo.
Ma che dopo, vedi, loro non dice mai che questa sia una dottrina inventata da
Marco,
loro.
Marco, ma tu da ste obiezioni, no, non è meglio che gliele fai ai cristiani? Cioè, sono loro che pensano in quel modo,
esatto,
il loro Dio,
ma siccome
capisci?
Che un po' il vostro ragionare ogni volta durante la trasmissione implica sempre questi concetti qua, no? E ora cerco di tirarli fuori, vi dico completamente dalla vostra parte, diciamo in modo anche distaccato, ma di qua che c'è gente che ascolta e che ha avuto un'istruzione religiosa,
sì,
che quindi di qua si elabora dall'altra parte,
sì, no,
del,
ma
del tempo. Ma
sapere se elaborasse la liberazione del cristianesimo, cioè
sì, ma voglio dire, sì, ma ecco, mi parlavo di questo, cioè sto concetto fondamentale di sto Dio che chiede all'altro Dio, che se sarebbe Gesù, di morire per poter salvare l'umanità, dico, non riesco a capirlo nel senso proprio, è assurdo, ecco, nel senso assurdo, invece loro trovano normalissimo una cosa del genere.
Sì, ma perché sono la perversione?
Perversione
nel senso proprio significa fare degli istinti più bassi, delle cose più incredibili, delle cose da spazzatura, delle cose più inquinanti. È come io ti dicessi che l'acqua di fonte è peggiore dell'acqua che io posso prendere in una discarica, perché logicamente dice l'acqua della discarica ha preso più elementi, e i cristiani ti forniscono l'acqua della discarica, cioè vengono proprio a intossicarti, cioè, proprio perché la loro volontà è una volontà di distruzione. Il fatto stesso che loro utilizzano sempre un cadavere, un morto come simbolo, è significativo, cioè, ma anche il fatto stesso che loro vengono sempre a chiedere, noi pagani non dobbiamo chiedere niente, cioè, noi dobbiamo pensare alla nostra costruzione, di conseguenza quello che noi abbiamo necessità è perché stiamo costruendo, di conseguenza non si deve chiedere, cioè, ma le divinità...
Certo, Francesco. Certo che è inevitabile,
citavo prima Calipso
sì,
gli dice a Ulisse, se tu rimani con me ti do l'immortalità, e Ulisse prende e se ne va, tranquillamente, cioè di fronte a una simile, se un cristiano gli dice a Cristo, ti compare Cristo, ti do l'immortalità, il cristiano scavo subito, ho fede in te, cioè, proprio perché...
Però te vedi anche però all'interno della storia chiesa, della storia della chiesa stessa, che quando la gente che ha tentato, diciamo, di uscire da questi concetti cristiani, sembravano non imposti, no? Sembrava. Però ti hai visto che loro ha istituito la Santa Inquisizione e l'hai fatto il macello.
Sì, ma il problema di chi vuole uscire è di chi si trascina dietro quella spazzatura che è Cristo. Cioè, nel senso che il Dio dei cristiani non sappiamo che sia, cioè non è mai esistito. Hanno fatto una descrizione che è Gesù Cristo. Gesù Cristo è una palla al piede, ed è una palla al piede radioattiva che distrugge l'esistenza. Di conseguenza, la capacità sarebbe stata di prendere il Gesù Cristo dei cristiani e portargli una discarica tossica nociva, e sperando che non inquini più.
Sì. Per esempio, una cosa solo dopo Beaso, Zero al mare, sono stato un giorno al mare, no? A Porto Santa Margherita, Cioè, sai che così gli esseri comunitari che viene a vendere, no? E un giorno si avvicina un nero, sì, che aveva della robetta così, e il giovane comunque, e ho detto, ma che religione sei? E mi fa, sono cattolico. E no, dico, non è possibile, sì, tutti musulmani, via. No, dice, sono musulmano, dice, però io ammiro Gesù Cristo come persona, noi consideriamo un profeta, noi quindi, qui, pensati, da questo ragionamento, lui un momento prima aveva detto, io sono cattolico. Cioè, voglio dire, qua, come che queste regioni monoteiste qua, se te guardi bene, si intercambiavi una con l'altra. Cioè, infatti
sì,
non
ma lo... quando conti uno soltanto, è facile andare d'accordo. Cioè, nel senso che poi questo uno io lo conto in un'altra maniera, ma cioè, è fondamentale, cioè loro riducono tutto quanto a uno. E noi sappiamo che è falso, cioè, cosa è della nostra esistenza che possiamo ridurre ad un'unica cosa? Niente.
Comunque mi domanda se questa, è vero che l'umanità ha avuto bisogno della morte di un Dio perché per la salvezza dell'umanità?
Non è
l'uomo di buona volontà che con le proprie forze e col tempo venirà modificandosi eccetera e costruire una società migliore? Non so se poi venire giù da un Dio una società migliore.
Assolutamente.
Va bene, dai, saluti.
Ciao. Queste robe qua bisogna che te le domandassi ai cattolici, queste robe te le fai ai cattolici, poi niente più di dirti che questi concetti di merda, ma non solo di merda questi concetti, ma anche il modo di espressività di questi concetti appartengono sempre al cattolicesimo, cioè fra poco torniamo sulle telefonate, noi non individuiamo il cattolicesimo solo in chi adora Dio o Cristo o la Chiesa Cattolica di Roma, niente, tutta una serie di regole morali, tutta una serie di modi di porsi, tutta una serie di guardare le cose per noi sono cristiani, cioè io non do del cristiano solo perché uno adora Cristo,
esatto.
Io do del cristiano perché pensa in un certo modo, perché espone certi concetti.
Sì, no, ma è lo stesso concetto di...
Ciao.
Parlami per telefono perché non sono vicino.
Sì.
Innanzitutto saluto a tutti, mi dispiace di non essere lì con voi.
Ci manchi.
Manca anche a me un po' così la radio e il contatto con la gente. Volevo intervenire un po' su questo ultimo intervento, sul discorso sacrificio, eroi, eccetera. Maledetto quel popolo che ha bisogno di eroi, si dice, ma io dico anche maledetti gli eroi che pretendono riconoscenza. Cioè non dimentichiamo che chi si sacrifica, chi fa una scelta di questo genere, lo fa prima di tutto per se stesso, perché risponde ad una propria esigenza precisa. Il pretendere riconoscenza, il pretendere che la gente si inginocchi di fronte al proprio gesto, credo che sia quanto di più orribile si possa fare. È un po' come i genitori, le madri che si sacrificano per i figli e poi da grande rinfacciano, ma come? Tu non hai riconoscenza nei miei confronti con tutto quello che io ho fatto per te, ma chi gliel'ha chiesto a lei? Se quella donna ha ritenuto di fare dei sacrifici per i figli, l'ha fatto per se stessa e non ha nessun diritto di pretendere riconoscenza per ciò. Se poi un figlio di suo, una popolazione di suo, decide di tributare un qualcosa a questa persona, è una scelta autonoma, non va comunque pretesa.
Certo.
Credo che sia da sfatare un po' questo discorso perché mi dà molto fastidio. Questo elogio del sacrificio umano, insomma, smettiamola. Dio se è venuto, se esiste, se è venuto in terra, l'ha fatto per propria scelta, non può pretendere riconoscenza, gente in ginocchio per se stesso.
È vero.
Spero di essere stata chiara.
Sì. Chiarissima.
Saluti a tutti.
Ciao, dai. Ciao carissima. Ciao.
Pronto?
Sì. Dimmi Giampaolo.
Pensavo proprio all'esistenza di questo Dio fantasma che non si è mai fatto vedere, che gioca a nascondino continuamente. Quando c'è un esistente ben chiaro, concreto, perché l'aria, l'acqua, gli alimenti, le piante, gli animali, è un qualcosa di concreto e meraviglioso. E quest'altro autore che non si è mai fatto vedere, perché forse non facendosi vedere avrà più importanza, forse acquisisce importanza, comando, no? Cioè non comprendo ragionevolmente nella mia pochezza il perché questo continua a giocare a nascondino. Questo vorrei che la folla, il popolo tutti noi altri cominciassimo a dire: ma dove sei? Dove sei? Ma cosa vuoi che faccia per te? Devo mettermi in ginocchio e dire, cioè, e colpevolizzarmi,
sì,
perché esisto? Esisto e quindi ho colpa di esistere? Perché un bambino che nasce impuro ha la colpa di essere venuto qui. Non so se rendo l'idea. Ho bisogno di lavarlo. Ma lavati tu, cosa vuoi lavare il bambino? Il fiore, ti metti a benedire un fiore, ma in che modo? Quando è meraviglioso il circostante e l'altro, il famoso autore, non si fa mai vedere. Perché? No, cioè, e dopo la salvazione da che cosa? Questo non comprendo, la salvazione da che cosa? Dai ladri, devo stare attento, va bene, metterò su degli allarmi a casa mia, ma salvarmi da chi?
Dalle malattie immaginarie.
Guarda, per me è da impazzire solamente, guarda, se la gente comincia a fare un'analisi così elementare, anche scema, come la faccio io, perché ho il tempo di farla, forse gli altri lavorano, forse troppo lavorano. Ecco, dovrebbero cominciare a buttare per aria tutto.
Sì.
Ciao Claudio.
Ciao ragazzi, ciao.
Pronto? Ciao, sono Roberto da Vicenza.
Ciao, dimmi.
Niente, volevo così ribadire, a parte che adesso mi è venuto in mente qualcosa sentendo Giampaolo, giustamente quello che lui dice del bisogno che il bambino venga a lavare, eccetera, fa parte di un iter religioso che ne sta inculcando nella testa, ma che in realtà non ha niente a che fare con la praticità delle cose, della vita, della realizzazione di se stessi, eccetera. Quindi mi lo scarteria a priori, questa cosa qua non ne penso neanche. Quello che però, una volta, non so se te ricordi, cosa è passato tanto tempo, che mi affrontato questa cosa qua con Franco sul discorso di un Dio creatore, non Dio creatore, lui ci ha assoluto, comunque qualcosa che crea. Più che altro sul fatto che niente si è venuto dal caso, ecco, quindi se scostiamo dal fatto di chi che aveva fatto, eccetera. Quindi son tornato a un viaggio così qua nei monti nostri e penso che ti succeda anche a te. Mi sono soffermato a vedere un tramonto, su un lago, una cosa straordinaria, e dei fiori, la natura, eccetera. Sì, qualcosa che mi spinge proprio all'interno di me, non sono cattolico, non ho inceso milioni di anni luce. C'è qualcosa più forte di me che mi dice che c'è qualcuno che ha fatto questa roba qua, che non può essere venuto dal caso, capito?
Aspetta un attimo, scendiamo le due cose. C'è un tuo sentire che ti porta verso questo, no? Non ti percepire. E c'è invece il tuo sistema educazionale che ti dice qualcuno ha fatto tutto questo. Allora, sono due cose diverse. Un conto è il tuo sentire. Praticamente tu senti quanto appartiene a te. Cioè tu vedi nel tramonto, nel lago, in certe espressioni anche pittoriche o in certe situazioni emozionali, in certe situazioni di vita, vedi te stesso. In quel vedere te stesso, no, te cogli la magia di quanto dice cose, fa parte di un aspetto dell'intuire delle persone.
Chiaro.
E il condizionamento educazionale ti dice sicuramente Dio l'ha fatto questo, cioè sicuramente qualcuno ha creato, perché non riesce a trovare la magia delle cose, cioè il condizionamento educazionale non ti ha insegnato a trovare la magia delle cose, le forze, le tensioni all'interno delle cose, cioè la tua tensione di vita è la stessa tensione che trovi nel tramonto,
sì,
è la stessa tensione che è nell'aria. Cioè ti porta a vedere il mondo dal punto di vista cristiano anziché vederlo dal punto di vista pagano, cioè non trovi gli dèi nel mondo davanti perché non sei educato a farlo.
Sì, ma è la logica stessa della vita che mi porta a dire qualcuno che ha costruito, perché
no, questo è il condizionamento educazionale che ti dici che siccome ti te costruissi con le mani allora qualcuno la costruisce. In realtà quando tu costruisci una cosa con le mani, tipo una casa, no?
Sì.
Se tu c'è un architetto che la progetta, giusto?
Sì.
Però se ti te guardi bene, l'architetto progetta una cosa che è già stata costruita, perché l'architetto per progettare una casa gli ha voluto migliaia di anni che gli uomini costruissero case.
Sì.
Dopo l'architetto si è fatto tutta la sua descrizione, ha messo insieme gli elementi e alla fine, per non cominciare da capo, è progetta la casa.
Sì.
Ma intanto che c'è milioni di anni di prove, di tentativi, di fa, e così fa la vita. Allora, se ti guardi il tuo momento attuale adesso, è il condizionamento educazionale che ti dice ti costruisci. stessi, ma la vita invece è la svenuta per adattamento soggettivo e ti te trovi nel mondo, nel tramonto, nella natura, le stesse tensioni che dativi a fuori, e questa è la magia.
Sì, ma gli elementi base per la costruzione di una casa 1 milione di anni fa o di un cielo miliardi di anni fa, gli elementi base deve essere...
L'elemento base è l'energia della vita.
È la volontà. L'energia
della vita e i suoi adattamenti, i suoi fallimenti, i suoi successi, i suoi casini.
Ma c'è intelligenza?
No, necessità e intento sono delle tensioni, non sono intelligenze. A quelle tensioni, quando una coscienza, cioè quando un grumo di energia vitale diventa cosciente, la somma la propria volontà, cioè si fa Dio. Dopodiché cerca di migliorarsi, cioè cerca di espandersi, cerca di costruire delle migliori condizioni di vita e naturalmente cerca degli adattamenti nel mondo in cui vive. Se gli altri, questi adattamenti qua, invece di farli adesso, al giorno d'oggi, li avessimo fatti 3 miliardi di anni fa, avessimo condizioni diverse, idee diverse, pensieri diversi, cioè tutta una roba diversa. Cioè se mio nonno che si viene fuori dal brodo primordiale e non aveva il pensiero che migo adesso, ma aveva le stesse tensioni, migo da viva, go da espandermi, go da cresa, go da dilatarmi, go da conoscere, capisci? Cioè queste tensioni sono insite in ogni vivente, sono la base del paganesimo.
Sì, io cerco, sudrio così, intercettare la strada che ci devo fare, però... che di presupposti mentali che mi porta, cioè essere diametralmente opposto, capito? Non riesco a seguirti a pieno.
Condizionamento educazionale, si chiama così. Sì. Cioè può essere anche il condizionamento dall'altra parte, non sai che sia. Cioè comunque è un'abitudine a pensare in un certo modo.
Okay.
Questo sì.
Perfetto.
Grazie. Ciao.
Allora, innanzitutto rispondiamo a Lorenza. Che maledetti chi ha bisogno di eroi, e gli eroi sono eroi perché loro vogliono essere eroi e non possono fare altrimenti in quelle condizioni, cioè, tanto per essere chiari, cioè noi siamo qui a trasmettere perché non potremmo fare altrimenti.
Esatto, ma è
nostra
scelta, mica abbiamo bisogno della riconoscenza
e non chiediamo a nessuno di riconoscere il nostro. Certo che se qualcuno mi compra qualche libro, vabbè, questo però lo facciamo per noi e non chiediamo a nessuno, e questo è l'elemento fondamentale. Quando qualcuno chiede riconoscenza significa che vuole vendere il nulla, perché ogni popolo ha al suo interno le forze che lo portano alla libertà nei momenti di crisi. Se non ha queste forze libere che lo portano alla libertà, quel popolo è morto, tanto per essere chiaro. Infatti nella storia abbiamo visto tanti passaggi dei popoli che non avevano più la forza di determinazione. Poi per quest'ultima telefonata, diciamo questo, le forze della vita sono in noi, sono gli altri che vogliono tirarcele fuori. Se vogliono avanti io.
Sì, no, ma difatti quello che bisogna comprendere è che ogni cosa ha una propria volontà e è una propria vita.
Sì. Ciao.
Sono Mustafa.
Dimmi, ciao.
Ciao Francesco.
Ciao.
Volevo farvi alcune domande, poi metto giù e vi ascolto.
Sì.
La prima domanda, volevo sapere la differenza di descrizione, come è nato il mondo, no? Come è nato l'universo, tutto quello che ci circonda. La differenza fra voi e atei, qual è? La prima domanda.
Cioè, il termine ateo come lo concepiscono i cristiani o il termine ateo come lo concepiscono i pagani?
Ateo, quello che non so adesso, tu...
Vabbè, te lo spiegherò, ok, d'accordo, dai.
Perché e io poi? Credo che non esiste nessun Dio, no?
Sì, ma comunque lo spiegherò. E dopo?
Poi volevo, la seconda domanda... Anche fra i pagani ci sono vari rami che hanno differenza fra di loro. Terza domanda, come pensate a proposito della magia? Magia nel senso, sai, quando dico ha fatto magia, ha trasformato magia in generale.
Sì.
Poi la quarta domanda, i pagani come pensano sulla razza umana?
Sì.
Sul razzismo?
Sì.
Adesso metto giù e ascolto.
Va bene, cercherò di fare il mio meglio.
Sì.
Ciao.
Ciao.
Allora, la prima domanda, non prendo più telefonate perché devo rispondere a Mustafa, è abbastanza lungo. Dimmi la prima domanda.
Allora, è la differenza della descrizione della nascita dell'universo, in sostanza.
Allora, per noi le forze dell'universo sono all'interno dell'universo, sono all'interno del presente. L'universo ha la qualità di essere ciò che è. Capisci? Quello ciò che è si adatta a ciò che incontra e si trasforma per adattamento. Non esiste nessuna volontà esterna, non esiste nessuna creazione. Tutte le forze della trasformazione sono all'interno dell'esistente. Se noi qui sulla Terra avessimo avuto un'atmosfera di azoto, anziché di ammoniaca, la natura non sarebbe nata. La natura ha potuto esistere perché l'atmosfera di questo pianeta ci ha consentito degli adattamenti ai microrganismi che sono i nostri nonni e attraverso le trasformazioni siamo venuti fuori noi. Questo è il primo.
E l'intelligenza dei microorganismi di comprendere le cose e di dire, va bene, visto che sono così, io mi arrangio così,
esatto.
mi attrezzo per questo. Cioè, potrei essere anche più bello come microorganismo, però la condizione ambientale non me lo permette e siccome io voglio campare, mi sviluppo così. Ma questo non gli ha insegnato Dio, l'hanno voluto loro.
L'hanno voluto loro.
E l'hanno soprattutto l'hanno capita.
Anche perché noi riteniamo che l'intelligenza, quella vera, cioè quella che risolve i problemi, non quella che descrive, sia propria di tutte le coscienze di sé, per cui anche del virus, del batterio, eccetera. Anche perché tieni presente che un essere umano è composto per il 90% di batteri stanziali. Cioè noi, io come uomo, tu come uomo, siamo composti di una colonia di batteri stanziali, più altre cose.
Sì, ma l'intelligenza a dire io posso modificare le cose soltanto se trovo la giusta alleanza, se trovo la simbiosi e se trovo la sinergia con gli altri. Di conseguenza, invece di farmi le guerre o le distruzioni, mi organizzo per essere più forte delle avversità che mi trovo incontro. E logicamente non hanno pregato Dio di dire mandami qualcosa. Ho questi elementi e su quello che io ho costruisco.
Adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Cioè nessun divinità, nessun Dio creatore, padrone del mondo, assolutamente. La qualità dell'esistente è formata dall'energia vitale che in determinate condizioni diventa cosciente e tende di trasformarsi. Nella natura la costruzione della coscienza avviene attraverso la generazione, cioè mio padre, ma sono degli adattamenti che sono avvenuti nella storia. Hanno trovato che era economicamente vantaggioso fare questo. Chiudiamo qua questo discorso perché l'abbiamo già fatto. La seconda.
La differenza che esistono differenze fra pagani, ma questo è giusto che esistano.
Allora. I pagani si dividono per il loro sentire. Nel paganesimo c'è una regola, cioè nel senso che la soggettività della percezione dell'individuo, del singolo soggetto, determina la sua relazione col mondo. Per cui ogni pagano è diverso dall'altro. Però non era questo che tu volevi sapere. Vuoi sapere se ci sono varie religioni pagane. I pagani si avvicinano a quel paganesimo che sentono più vicino, esatto. Che riescono a percepire. Per cui esistono molti paganesimi diversi dal nostro. Noi cerchiamo di fare una cosa che sia tale da superare le diversità dei singoli paganesimi, però ognuno si adatta a quello che trova.
Anche perché per dare un concetto fondamentale da comprendere, i pagani non sono consumatori di divinità, cioè nel senso che c'è qualcuno che produce il divino, cioè non c'è la fabbrica, non c'è la Fiat del paganesimo che dice io faccio questi modelli di divinità e tu ti arrangi e compri queste. I pagani sono artigiani della divinità, nel senso che se hanno necessità costruiscono una nuova divinità, ne fanno una nuova se ne hanno necessità, non hanno il problema del modello.
Allora, Mustafa, per te è un concetto che è assurdo, tieni presente questo, gli uomini fanno una divinità, in che senso fanno una divinità? Esprimono delle tensioni e trovano quelle tensioni nel mondo che li circondano. Quelle tensioni che loro esprimono sono presenti nel mondo circostante. Sono presenti tantissime altre tensioni, però proprio perché io le esprimono, le cerco e quelle tensioni le trovo. Per cui è come se io facessi quella divinità. Questo è un concetto che nel monoteismo questo non esiste. Andiamo avanti con le domande.
Se sulla magia, ha fatto magia, forse qua bisogna stare.
Allora, il termine magia nel paganesimo politeista è la capacità dell'individuo, del soggetto, di qualsiasi, di trasformarsi. Cioè metto in essere delle azioni, delle strategie, delle operazioni per migliorarmi, per trasformarmi. Però il fatto stesso che io le penso, metto in atto la mia volontà, metto in atto di dire io esisto. Scusate un attimo che cambio un attimino la cassetta.
Sì, beh, c'è anche un discorso da fare che è fondamentale, cioè sul corso della magia. Cioè, i pagani possono, quelli che erano spassati per rituali magici, sono fondamentali. Perché sono così condannati da tutti quanti i discorsi cristiani? Perché uno che fa anche magia, che fa anche la magia che lui può sembrare più stupida, significa: io non ho bisogno di Dio per ottenere questo. Io tramite un rituale, un rito, tramite una pratica magica, riesco a ottenere questo. E riesco a ottenere questo perché io faccio il rito e in questo rito metto le mie energie. E poi, al di là delle finalità, lasciamo perdere. Perché i cristiani ce l'hanno così a morte per tutte quante le forme di magia? Cioè, uno che fa delle fatture, io gli rido in faccia, dice faccio le fatture a morte, gli rido in faccia. Però, quello che fa le fatture ha compreso e poi ha deformato un concetto di dire fa, io per ottenere qualcosa non ho bisogno di un Dio, non ho bisogno che mi faccia la grazia, che mi faccia il miracolo, ma è soltanto se io utilizzo al massimo e al meglio le mie possibilità, le mie capacità, ottengo questo. Poi c'è sempre della gente che fraintende e c'è sempre qualcuno che applica male o qualcuno che ne è deviato, ma questa è la base della magia. Tu hai la possibilità nelle tue mani, con le tue capacità, di ottenere qualcosa, di realizzarlo. Che poi uno lo passi sul discorso materiale. Vabbè, succede, fa parte della vita. Però questo qua non distrugge il valore della magia. Cioè, la magia come capacità della persona di utilizzare gli strumenti che ha a disposizione per ottenere quello di cui ha necessità.
Per cui è l'organizzazione strategica del soggetto che va a affrontare la vita. Questo è in sostanza la magia. Che dopo tu sei... conosci molto bene la magia del fermativento, quello che cammina sulle acque, quello che manda il fulmine. Queste sono cazzate, ma sono cazzate, nel senso che sono cose talmente inesistenti, talmente da fuori di testa, che soltanto un pazzo può decidere. Dopodiché il pazzo lo impone con le armi, ne impone la credenza diventa leggenda, la leggenda passa di parola in parola, gli uomini vengono svuotati delle loro determinazioni, vengono messi in ginocchio e si arriva a credere che uno moltiplica pane e pesci, cammina sulle acque o fa ste cose, ma è solo il vuoto all'interno delle persone che conduce a questo. L'ultima?
Era sui pagani sul razzismo.
Allora, i pagani del razzismo non gliene frega niente. Perché non gliene frega niente? Prima di tutto perché quello che è il razzismo è un'invenzione di sana pianta per mettere gli uno contro gli altri, come per mettere gli uomini contro le donne, dividere i bambini, dividere i vecchi, eccetera. Noi dividiamo soltanto una cosa, fra chi costruisce libertà e chi costruisce sottomissione. Questa è la nostra divisione. Dopodiché noi non ce ne frega niente di razza, non ce ne frega niente. Certamente capisco benissimo che un indios dell'America Latina ha un sentire diverso dal mio, ma è la sua cultura. Ma se io trovo un indios dell'America Latina che ha un suo sentire la foresta, troviamo immediatamente i punti di contatto, perché non esiste nessuna differenza fra il mio e il suo sentire. È culturale la differenza, ma non è percettiva. Per cui se io trovo un indiano d'America che ha il suo sentire, ha i suoi animali magici, ha le sue visioni delle grandi praterie, non è molto diversa dal mio anticristo, non è diversa dal pan di Francesco. Certo, ha delle immagini diverse perché culturalmente veniamo da condizioni diverse, eccetera. Però il nostro sentire, le forze che hanno costruito in noi queste tensioni sono le medesime. Questo è. Per cui per noi il razzismo è una cazzata.
Sì, no, ma anche perché la base di tutto viene dal concetto ebraico del popolo eletto, cioè sì. Dio è venuto solo da me.
Poi,
tu sei stato sfigato con tuo Dio, perciò sei
poi
più
ricordatevi
più basso.
Una cosa, il mondo non si divide fra bianchi e neri, fra razza, il mondo si divide fra ricchi e poveri, e i poveri ai ricchi fanno molto schifo, tanto per essere chiari. Va bene, rimettiamo i telefoni,
sì,
noi andiamo avanti ancora un 10 minuti, un quarto d'ora, poi ci prendiamo un'oretta di pausa fra pubblicità e altre cose. Ah, Francesco,
sì, d'accordo.
Un po' di musica,
sì, sì, sì.
Io ho una storia, la mia storia di pre-stregoneria, prima che diventassi stregone, con i vari passaggi, con una serie di canzoni. Chiaramente chi le capisce, chi non le capisce sono affari suoi. Non so, se Francesco è d'accordo, al limite metterò su quella, tanto
sì,
per prendere un po' di voce
d'accordo,
e prendere un po' qualcosa.
Va benissimo.
Vai Francesco, numero di telefonici 700-700 e 700-838, però sono preoccupato, nessuno ha ancora telefonato per insultare oggi.
Va bene. Ma addirittura... Allora, il discorso che alcune l'ultima telefonata hanno dato vari elementi per poter intervenire, ma quello che io vorrei sempre ribadire, che per noi è fondamentale, che tutte le cose che sono intorno a noi, che il mondo stesso, sono delle divinità che che in sé hanno i mezzi, le capacità per comprendere la vita e quello che gli avviene intorno. E in base alle loro possibilità e ai loro mezzi, ai loro strumenti che sono dati, che possono percepire, loro riescono a organizzare la loro esistenza. Se poi le loro energie sono più deboli, questo è secondario, però loro hanno un modello dentro di sé di quello che sono e di quello che possono fare, e loro lo vanno a applicare, lo vanno a realizzare. Di conseguenza, cosa significa? Che però questa intenzione non è un'intenzione che gli è nata esternamente perché un Dio creatore gliel'ha messa dentro, ma hanno dentro di sé la coscienza di questo, cioè nel senso che ogni cosa è cosciente di quello che è, di quello che può realizzare, e cerca di realizzarlo. Logicamente esisteranno degli scontri, logicamente saranno delle forze che avranno delle debolezze o che saranno sconfitte, perché logicamente per noi pagani, ad esempio, i boschi sono sacri, gli alberi sono sacri, noi sappiamo che sono all'interno degli alberi sono le ninfe, sappiamo che ci sono le driadi, che sono le amadriadi, benissimo, però anche noi pagani abbiamo bisogno della legna, di conseguenza sappiamo, siamo coscienti che uccidiamo una divinità, ma la nostra necessità di sopravvivenza è più forte di loro. Cosa possiamo fare noi? Noi possiamo fare in maniera tale di non distruggere tutto, cioè di trovare un equilibrio in cui diamo la morte ma diamo anche la vita. Di conseguenza noi non distruggeremo mai tutto un bosco, ma prenderemo quello che ci serve e quello che permetterà al bosco di mantenere, di sopravvivere. Questo è un rapporto di simbiosi con qualcosa. Ma questo può avvenire perché? Perché sappiamo che è una divinità che noi incontriamo, è una divinità che ha la sua importanza, ma che di fronte alla nostra necessità, alla nostra organizzazione, vabbè, è secondaria. E noi troveremo un equilibrio con questo. Proprio invece per i cristiani questo non c'è. E io l'esempio dei boschi lo faccio, perché se voi guardate la storia criminale del cristianesimo, loro quando arrivavano da qualche parte trovavano delle popolazioni che dicevano: questi boschi sono sacri per noi, questi boschi non vanno toccati, questi boschi ci danno da vivere, in questi boschi vivono gli dèi che noi, gli dèi che vivono con noi. I cristiani andavano a distruggere i boschi, la necessità dov'era? Era quello di creare una situazione di disperazione in queste persone. Cioè, ma veniva, questa cosa veniva fatta in maniera gratuita, cioè tu credi che il bosco sia sacro, tu sai anzi che il bosco è sacro, perché sono i pagani che credono, i pagani sapevano, noi sappiamo che il bosco è sacro, sappiamo che nel bosco vivono gli dèi, sappiamo che il bosco ci dà da vivere, sappiamo prendere dal bosco quello che ci serve e non quello che è superfluo. Benissimo, tu hai un rapporto con una divinità esterna a te, è un rapporto che non è basato sullo sfruttamento e sulla distruzione e non è basato sulla sottomissione, perché se i cristiani dicono vabbè, se è un crocifisso non distruggerlo mai per un sacrilegio, benissimo, ma il crocifisso è una creazione artificiale. I pagani sapevano che il bosco era una cosa sacra. E allora cosa succede? I cristiani di fronte a una cosa del genere distruggevano solo per il gusto di distruggere il bosco. Facciamo un discorso diverso. Se un pagano dice nel bosco abita Pan e qualcuno dice no, io lo chiamo Silvano, non andrà mai a distruggere quel bosco perché quel pagano dice che abita Silvano, perché saprà che quella divinità che vive in quel bosco per quella persona con cui ci vive la chiama Silvano e non ha problemi ad accettarlo. L'importante è che quel pagano percepisca quel bosco come sacro. Poi come lo chiami o come lo faccia vivere è un problema suo. Però l'importante è per il pagano è sapere che tu sei in contatto con quel mondo, compartecipi con quel mondo, con quella realtà, e con quella realtà hai trovato delle definizioni di vita, hai trovato delle parole che definiscono la loro vita. Questo è fondamentale. Di conseguenza un pagano non vorrà mai dire tu come chiami questa divinità? La chiami così? Assolutamente non la puoi chiamare così. No, la devi chiamare Dio in questa maniera. No, perché non c'è questo bisogno. Cioè, cioè nel senso che tutti quanti, ad esempio anche gli storici pagani, quando andavano in qualsiasi parte, non avevano problemi, dicevano, beh, noi lo chiamiamo Giove, voi lo chiamate in un'altra maniera. Ma no, questo era tranquillissimo, perché l'importante per un pagano non è la parola con cui dai una descrizione o dai un significato, o dai un valore, o come chiami le cose. L'importante è che tu sappia stabilire il collegamento, che tu sappia percepire la realtà e che tu sappia che è divino e soprattutto che tu sei vincolato e devi soprattutto legare con questo. I cristiani questo non ce l'hanno, loro partono con quella schifezza di insieme di pagine che chiamano Bibbia, vanno in qualsiasi parte e dicono questa è la parola di Dio.
Ricordatevi che è il pazzo di Nazareth che disse: io vi giudicherò per le cose che sento. cioè per le parole che sento, per le parole che voi pronunciate, le vostre parole vi condanneranno. Per un pagano invece sono le azioni, il suo sentire, il suo percepire, che non ha niente a che vedere con le parole. Le parole sì. descrivono il meglio, ma non vanno oltre.
Sì, ma per fare anche un esempio molto...
Sì?
Buonasera, posso dire
sì?
la mia?
Certo.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera.
Dunque, niente, volevo... tanti discorsi che state facendo li trovo interessantissimi, perché sono abbastanza di quell'idea anch'io. Poi vorrei sapere se, visto che siete molto informati, quale altra religione, oltre alla cattolica, ha distrutto completamente, fatto sparire dalla faccia della terra delle popolazioni, vedi Maya, gli Azzechi e altri, in nome di una cosa che non...
Beh, i musulmani sapere, qualcosa.
Ecco, primo, ecco, un'altra cosa vorrei sapere. Se, dunque, oddio, adesso mi sfugge, niente, vi richiamo, perché adesso non mi sono preso...
Va bene, noi siamo un'altra
cosa... C'era un'altra cosa importante che volevo chiedervi e adesso niente, mi sfugge, vabbè.
Vabbè,
vi richiamo.
Scusa.
Allora, signor, un attimo, noi adesso la trasmissione la chiudiamo qui, no? Cioè fra poco la chiudiamo, ci prendiamo un'oretta di pausa per farci una chiacchierata, eccetera. Io metterò su un po' di iniziative della radio, dopodiché metterò su questa storia fatta di canzoni, un insieme di canzoni, di cantautori. Naturalmente la può capire chi ha vissuto le cose simili alle mie, è chiaro che gli altri, è la mia storia attraverso la
quale... C'è un problema di generazione, cioè di età.
Sì, esatto. Io sono diventato un apprendista stregone attraverso quelle cose. Naturalmente nessuno deve fare quella strada, perché è stata una faticaccia, però serve un po' per far comprendere a chi è in grado di comprendere, chi ha vissuto, quella storia con delle canzoni di cantautori, diciamo, un insieme, no? Dopodiché noi riprendiamo la trasmissione sulle ore 18 circa, minuto più, minuto meno, e continueremo con un po' di cose nostre, un po' di ciò che porta a diventare eterni, un po' di altre cose e altri discorsi fino alle ore 20. Per cui adesso io rispondiamo a sta radioascoltatrice, per cui se vuoi dopo, magari dopo le 7 chiamarci, noi penso che alle 7, 7 e un quarto rimettiamo un'altra volta i telefoni, puoi richiamarci 049 700 700 e 049 700 838. Rispondiamo un attimino a sta radio. Cioè ci sono stati musulmani che hanno distrutto alcune popolazioni, c'era per esempio una religione, io adesso vado un po' a memoria, che aveva al suo centro i pianeti, no? Cioè i nomi dei pianeti, e questi qua vennero distrutti proprio dai musulmani, no, oh, e sarebbe stata una delle regioni sacre da rispettare all'interno del Corano. Sto andando a memoria, ma una memoria molto vecchia, e mi ricordo questo: quando invasero Odessa, no? I califi presero Odessa, trovarono dei nasseni. I nasseni non erano compresi nei libri sacri del Corano, e il califo non riusciva a capire come inquadrarli rispetto al Corano, e però fu chiamato per una guerra, non so, da qualche parte, adesso scusatemi tutte queste robe qua,
sì, sì.
E allora alcuni musulmani, alcuni studiosi musulmani, che erano meno figli di puttana di quanto avrebbero dovuto essere, hanno istruito questi nasseni dicendo: fatevi passare per questa religione, no? Così siete compresi nel libro sacro e il califo non vi può uccidere. Infatti alcuni passarono, si dichiararono così, alcuni furono uccisi, sempre i soliti martiri di Emeso, e qualcun altro scappò. I musulmani in effetti distrussero delle popolazioni, e distrussero anche parecchie città ebree. Poi non so, gli ebrei si hanno distrutto qualche... Sì, anche gli ebrei hanno distrutto tutta una serie di altri culti, ma per il culto, non per
esatto.
conquistarlo
sì.
cioè proprio per il culto.
Sì, no, ma infatti, ma quella è la guerra di religione, è tipicamente il monoteismo, cioè gli ebrei, cristiani, cattolici, protestanti, musulmani, cioè sono loro che hanno la guerra di religione. Cioè, per i pagani... Poi esistono delle forme di Stato che poi hanno delle forme religiose che fanno per motivi di conquista, di potere, ma non per motivi religiosi. La fanno perché lo Stato è organizzato così, perché in quell'epoca era così. Ma non vanno a distruggere una popolazione. Basta pensare al devoto dei Romani, alla devota dei Romani. Cioè, quando trovavano una popolazione che era particolarmente forte, dicevano: questa popolazione è forte perché ha delle divinità forti. Benissimo, gli facciamo l'offerta a questa divinità che vengano con noi.
Le vocazioni,
cioè nel senso... Se facevano le vocate, loro sapevano benissimo che non potevano conquistare una città se non avevano le divinità di quella città dalla loro parte. Perciò loro non facevano mai una guerra di religione, perché sapevano benissimo che quelle divinità poi erano loro amiche e di conseguenza gli facevano un'offerta migliore rispetto alla città che li ospitava, e solo avendo come amiche quelle divinità potevano conquistare la città.
La leggenda secondo cui Roma ha conquistato la Grecia, ma la Grecia ha conquistato Roma, ha dei fondamenti reali. Sì. Cioè, era importante la cultura, non hanno distrutto la cultura, se ne sono appropriati nei limiti in cui, con tutto quello che succede.
Ma, ma d'altronde era logico che, cioè, che perché i romani portavano tutte le divinità con loro, proprio perché sapevano che avevano un comune alla base, un comune modo di sentire le cose. Perché i romani sono sempre scontrati, ad esempio, con gli ebrei? Perché, ma se voi prendete anche l'antico giudaismo, era proprio dovuto perché le popolazioni, ad esempio, greche avevano una avversione verso gli ebrei? Perché le minoranze greche che si trovavano in Palestina venivano perseguitate. Ma venivano perseguitate non perché cercassero di fare qualcosa, ma perché non erano ebrei. I greci dissero, ma com'è possibile che sia una popolazione che è passata da un'altra popolazione per la credenza in un Dio? Cioè, per loro è una cosa talmente da pazzi, da folli, come sono i cristiani, come sono i monoteisti. Cioè, com'è possibile che io, che sono, ho una visione religiosa, vada a perseguitare un'altra persona per una visione religiosa? Posso capire se questo mi fa la guerra, posso capire se mi porta via qualcosa, posso capire se è un nemico, posso capire se fa qualcosa, ma per un Dio.
Poi figurati anche i greci, che al di là di tutto quello che si può dire alle cose, ad Atene c'erano quattro scuole di filosofia, fra l'Accademia, fra i peripatetici, fra quelli del giardino, gli stoici, più altra gente ancora, che si scannava volentieri sulla piazza, cioè discutevano chi aveva le idee migliori, il principio migliore sulla piazza. Cioè, questo combattere con le idee, proprio scontrarsi per superarsi col pensiero, faceva parte di un'ottica che nel giudaismo non è mai esistita.
Per dare un esempio anche concreto, ad esempio, i greci avevano i giochi olimpici, cioè che erano il regruppo più possibile, cioè proprio che univa le popolazioni. Non facevano partecipare gli ebrei, non per motivi religiosi, ma perché gli ebrei erano circoncisi. E per i greci essere circoncisi e mostrare il glande era una forma di oscenità. E noi diciamo a voi ebrei, fa, voi non potete venire a giocare con noi. Perché? Perché mostrate glande. E noi reputiamo che mostrare glande sia una forma di oscenità. Allora, o vi trovate un sistema per riprendere sul prepuzio, altrimenti non partecipate. Ma non lo facciamo. Mica gli chiedevano di venerare Giove, Zeus, mica gli chiedevano di... No, dicevano, il nostro concetto morale, il nostro concetto di pudore è questo, di non mostrare glande quando sono i giochi olimpici, e di conseguenza, cioè i giochi appunto che si fanno ad Olimpia, di conseguenza voi lo mostrate e non partecipate per questo. Se voi trovate una soluzione come non mostrate glande, venite pure a giocare, anche se non credete nelle nostre divinità.
Ricordiamoci che le Olimpiadi vennero abolite dai cristiani, l'Accademia di Atene fu chiusa dai cristiani, le scuole furono chiuse dai cristiani, Ipazia ad Alessandria d'Egitto fu massacrata dai cristiani, i cristiani chiusero tutte le scuole, tutti i centri di cultura e tutti i centri di piacere. Uno può anche dire, vabbè, a Piaseri che fa schifo, Piaseri, però no, centri di piacere, erano quello che c'era per affrontare la vita, chiusero le terme, chiusero i bagni pubblici, chiusero tutta l'attività medica, pensate un po' a tutto. E guardate che quello che voi avete adesso sono le interpretazioni. Noi abbiamo dei studiosi che adesso stanno rintracciando tutto quanto, ma fino a 70-80 anni fa si diceva che i romani non avevano niente, erano solo gente che andava via con spadino e scudetto a conquistare e a massacrare gli altri, cioè non avevano cultura, non sapevano leggere né scrivere, cioè, mentre invece queste caratteristiche erano proprie dei cristiani. Cioè, noi abbiamo ancora la lettura della storia, infatti io mi arrabbio molto anche con delle persone che leggono la storia dal punto di vista del cristiano, cioè tutta la storia precedente non era altro che preistoria per l'avvento di una religione matura che era il cristianesimo, che invece è fetenzia della storia, non è una religione matura, è proprio condizionamento dei bambini. A proposito di condizionamento dei bambini, c'è una teoria secondo la cui noi come esseri umani siamo un cucciolo di scimmia che ha raggiunto la maturità sessuale senza aver raggiunto la maturità fisiologica. E in effetti è molto strano che in natura molti animali riconoscono nell'uomo un cucciolo da non attaccare. Per cui pensateci un pochino. Me quando l'ho visto mi è venuto un attimino dei brividi. Comunque vedete voi, insomma.
Sì, no, ma è anche una cosa da pensare, ad esempio. Chiamiamolo il progresso di certe civiltà tipo Roma è stato dovuta alla capacità di creare un rapporto, di creare un rapporto particolare. Allora, facciamo l'esempio delle fonti. I romani erano famosi perché utilizzavano gli acquedotti. Benissimo, però loro avevano tutta una serie di mitologie, di storie, di ninfe che li aiutavano. E perché c'era il culto delle ninfe? Perché percepivano l'acqua come fondamentale, come sacra. Di conseguenza, cosa significava per loro? Il fatto di entrare in contatto con la divinità dell'acqua gli permetteva di addomesticare la divinità. Di conseguenza non gli si ritorceva contro. Allora, se io entro in contatto con la divinità e la divinità mi è favorevole, io posso utilizzare la mia divinità per la mia vita. E difatti i romani fanno le fontane, fanno gli acquedotti, portano l'acqua addomesticata, ma addomesticata non perché è stata imposta, ma perché hanno trovato la dimensione naturale, magica o religiosa che ne fa entrare in contatto. I cristiani o gli ebrei, quando sono nel Sinai, deve essere Dio che li trova l'acqua, altrimenti muoiono di sete. Quando mai avete visto, a parte poi gli influssi che possono aver avuto dalla cultura ellenica, gli islamici, una valenza così fondamentale con l'acqua di tutte quante le religioni pagane? Cioè, nessuno l'ha mai avuta. E ricordiamo benissimo che la psicologia contemporanea ha legato l'acqua all'inconscio. E che significa? Che essere padrone dell'acqua significa essere padrone dell'inconscio, del proprio inconscio e di tutti quanti gli elementi della propria vita.
Bene, Francesco, ecco. Chiudiamo qui la trasmissione Magia 5. Stragoneria Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni. L'indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Chiunque può mettersi in contatto con noi, chiunque
anche
può
su internet, perciò...
però oggi non è giusto, nessuno ci ha insultato, è incredibile, vabbè.
E bene, casomai puoi dire che se qualcuno vuole chiamare, che siamo, rimaniamo dopo qui.
Sì, sì, rimaniamo, noi rimaniamo qui, se qualcuno vuole chiamare in
possiamo
privato,
prendere il telefono in diretta.
Adesso io mando un po' di, chiudo qui la trasmissione, mando un po' di iniziative della radio e prepariamo la trasmissione dalle 18 alle 20. Grazie per l'ascolto.
Salve
e
a tutti.
A risentirci fra poco.